sabato 14 marzo 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 29, ciclo C.
Versetto 29. E ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, affinché quando si compirà, voi crediate.
Che vuole evitarsi la sorpresa e lo smarrimento, qualche volta lo scandalo. Si dice le cose prima che avvengono proprio perché non ne siamo negativamente sorpresi. Perché sappiamo che tutto ha un significato e un significato positivo.
Tutto è contemplato. Tu ti senti conosciuto, capisci? Non ti senti sorpreso. Maria?
No, infatti.
Debina?
È proprio la necessità di essere preparati nelle cose. Vediamo anche nelle cose di tutti i giorni, se è qualcosa già, insomma, conosciamo, le accettiamo del membro, le capiamo.
Ma certo. Specialmente
poi nella parola del Signore.
È tutto però di conoscenza.
Tutto si vede nel suo pensiero.
Dio parla prima, ti parla in anticipo, appunto perché tu non abbia da essere smarrito la cosa. Vi dico queste cose prima che avvengono, affinché in quel giorno li sappiate.
Ci ricordiamo di quello che lui ci ha insegnato.
Per cui, allora, quello ti fa capire che tutto è in mani sue, perché se uno ti dice, guarda, domani tu incontrerai il tale, ma se ti dice questo, e tu domani incontri il tale, cosa vuol dire? Che il regista, colui, mi capisci, è lui che fa tutto. È lui che fa tutto, non è il tale che incontra te, non è l'avvenimento che incontra te, è lui che lo fa venire, mi capisci? Perché oggi se uno ti dice domani ci succederà questo, vuol dire che è lui che fa questo. Se non fosse lui a fare questo, se non fosse lui a fare gli avvenimenti, non potrebbe in anticipo dirti ti succederà questo. Allora vuol dire che tutte le cose sono sue, mi capisci? E quando tu capisci questo...
La necessità di capire cosa ci vuol significare. Insomma.
Certo, tutte le cose.
Dunque, ci lascia la pace e poi se ne va, noi non lo sentiamo più parlare, ci dice che il Padre è più grande e ci dice che ritorna e che avremo lui e il Padre, insomma, ci descrive tutto. L'unica cosa è restare in questa parola di
in questo,
questa parola che
perché infatti
che per il momento è una
noi, fede, noi, no? Noi siamo veri suoi discepoli, se restiamo nelle sue parole, se restiamo, quindi valgono le sue parole, soltanto le sue parole, nient'altro, le sue parole sono quelle che ci sostengono, mi capisci, fino ad arrivare al Padre.
Dice queste cose prima per farsi desiderare.
Sì, per farci desiderare e nello stesso tempo per farci capire che tutto ci ha contemplato, mi capisci? Cioè tu non sei in balia di eventi, hai capito? C'è un programma e questo programma è determinato tutto da Dio, hai capito? Dio ha programmato per te il momento della nascita nell'universo, è determinato per te il momento della tua partenza dall'universo e tutto però ha un significato, mi capisci? E il significato sta nel farti giungere alla conoscenza di Dio, cioè alla vita eterna, alla tua vita eterna. Allora, il programma è finalizzato ed è finalizzato per una pienezza di vita, mi sono detto affinché abbiano una vita sovrabbondante. Quindi il fine è questo, Dio vuole condurre ad una vita sovrabbondante. Hai capito? Ora, quando tutto è programmato per questa vita sovrabbondante, ma che cosa ti può far paura? Hai capito? E tutto è già assicurato. Non agitarti, siamo stati noi che agitandoci, noi conosciamo un rischio solo, quello di morire di paura. Mi capisci? Ma tutto è già tutto programmato. Qui se tutto è programmato, sta tranquillo, lasciati fare, e lasciati condurre, è già tutto programmato, non agitarti. Perché agitando è più muori di paura. Muori di fantasia, mi capisci? Ecco, è la malattia, è la fantasia è una malattia che ti fa morire, che un malato immaginario muore.
Tutto è già programmato da Dio.
Tutto programmato.
Però
è programmato, noto bene, è programmato per la nostra felicità eterna, per la nostra pienezza di vita. Tu pensi, ma di che cosa dobbiamo avere paura? Di cosa dobbiamo tremare? Il creatore programmato, Dio, il creatore dell'universo, il padrone di tutto, il signore di tutte le cose, ha già programmato la mia felicità eterna, la mia sovrabbondanza di vita, la piena conoscenza. Ma stai tranquillo, dormi tranquilla, non agitati per niente. Hai capito? Non agitati per niente, è già tutto programmato, stai tranquillo, dormi.
Impegnati con Dio.
Però è tutto programmato da Dio, ma abbiamo bisogno del Cristo che ce lo dica, perché lui
non voglio sentire sono più bravo del sogno.
Non dormire.
Guardate che ieri sera chi diceva, però prepotente, no? Che dice?
Prepotente.
Prepotente, lui dice bravo, serve qualche cosa.
Dicevo che però abbiamo bisogno del Cristo che ce lo dica, perché ci dice, ve lo dico prima che avvenga.
Ma è lui che mi fa capire le cose. E lui deve capire che tutto è programmato. Senza lui io capisco niente, senza lui io ho moglie di paura.
Senza
lui io trovo dei leoni sulla strada. Mi capite? Tu più posso pregare che i leoni siano cattolici, mi capisci, siano religiosi, mi capisci? I leoni facciano la croce prima di mangiarmi, allora tutti contento, diciamo. Capisci?
Anche se comporti da
cristiano. I signori ti ringrazio del cibo che mi stai dando e ti mangi. Era religioso il leone.
Comunque, sì, è vero che è tutto Dio, ha già programmato tutto, però proprio le parole del Cristo abbiamo bisogno proprio di questo scritto.
Ma perché sono le parole che ti fanno capire che tu hai programmato, e tu non puoi capire, tu muori di paura senza le parole del Cristo. È lui che vede la verità, lui è il figlio, è solo dal figlio, tu non puoi passare dal frammento al tutto, tu nel frammento muori di paura. È solo colui che vede il tutto che ti può rivelare il tutto. Il tutto è un mosaico, mi capisci? Quello che ha preso il mosaico ti fa capire il senso, il significato delle pietruzze, mi capisci? Adesso tu vedi sono delle pietruzze e non capisci niente, è tutta la confusione.
Non posso proprio arrivare.
No, perché nessuno può salire in alto, se non colui che discende dall'alto. Quindi è colui che ha il tutto, allora ti fa capire il senso del frammento, mi capisci? Ma tu da solo non puoi passare dal frammento al tutto, non puoi salire dalla terra al cielo, mi capisci? Non puoi passare dal tempo all'eternità. È quello che viene dall'Eterno che ti può condurre all'Eterno.
Ha detto prima che avvenga, quindi quando si compia nel triviato. Quindi l'importanza dell'ascolto del Cristo, delle parole, perché se lui le dice le cose, di ascoltarle, di...
Senza parole di Cristo fai assolutamente niente.
Dell'ascolto.
Assolutamente niente. Se lui non ti parla, se non ti parla, tu ti spegni, non ti accende, nient'altro che c'è.
Ma lui ci parla, ci dice tutto quello. E mi rilascio a quello che aveva detto prima Franco, quindi c'è un momento in cui noi non abbiamo più presenza fisica per Cristo, non abbiamo ancora l'altra, siamo senza presenza. Addirittura
certo.
L'uomo sta su per la presenza,
certo.
Senza presenza non può stare su. E qui sono le parole del Cristo, le promesse, queste parole che ci dice prima.
Cioè la promessa è una presenza. No?
La promessa
tu ti sostieni sulla promessa.
Ma cioè, la presenza non c'è.
Cioè se uno anziché morire ti dice guarda io vado soltanto fino a Torino, poi dopo ritorno, e tu ti sostieni. Perché tra morire e andare a Torino è la stessa cosa, tu lo perdi, vuol dire altro, mi capisci? Guarda che quell'altro che va a Torino e dice domani, dopodomani, di qui a, non so, a 10 giorni, un mese, se tanto ritorna. L'altro invece, capisci, muore e non torna più, mi capisci? Ora, invece Cristo ti dice, è una promessa di un ritorno, mi capisci? Quindi vado in un'altra stanza, adesso non vi vedo più, ma ritorno. Quindi non vi lasci orfani, cioè, ora, quindi tu ti sostieni sulla promessa di una presenza, quindi la promessa di una presenza ti dà già vita, mi capisci?
Sì, è proprio anche questo, se mi amaste, quindi l'impegno di impegnarsi con lui perché lo seguiamo e non lo perdiamo.
No, quella amaste vuol dire vivere nel suo pensiero.
Vivere nel suo pensiero,
cioè superare il pensiero nostro io. Perché no, il problema è quello.
E poi c'è questo, non lo so, sovente dici 5 anni, 5 secondi, a me sembra, non ha importanza quello che sembra a me, però vorrei trovare che in 5 secondi è arrivato a tanto posto. C'è davvero oppure è una cosa che si dice così
spesso? Senti, tu mi stai dicendo tutto quello che ti sembra, quello che ti sembra, no, quello che ti sembra non conta niente, quindi non ho così.
Due secondi.
Non conta niente. Non conta niente.
Non vedere in due secondi. C'è
lei. Gina?
Basta un secondo.
Può essere che la creatura orientata a Dio, no? Che ha messo, cioè Dio prima di tutto, il Cristo non si faccia incontrare in questa presenza mentre è ancora in vita fisicamente, si faccia incontrare dopo molto. Cioè, è possibile che la creatura orientata a Dio incontri il Cristo dopo essere morto fisicamente, dico.
Cristo storico. Ma tu morendo, non dopo morte, ma morendo, già morendo, tu incontri, lo incontri.
Sì, no, ma la perché domanda vedi, era proprio in relazione.
Vedi, la morte, tu morendo, cosa fai? Morendo tu perdi, perché noi siamo condizionati dal nostro corpo, condizionati da tutte le presenze attuali, capisci che premono su di noi, cioè, capisci che premono su di noi. Ma man mano che il tuo corpo si disfa, che se ne va, eccetera, tu percepisci, hai capito, la realtà di tutto il tuo mondo. E al centro di questa realtà c'è il Cristo storico, tu, per cui tu prendi consapevolezza di questo. Ora sei dentro di te, maturata, hai capito, questa giustizia essenziale, mi capisci, questo cercare Dio, questa attrazione per il Padre, Dio ti attrae, tu incontri quello, incontri quello, hai capito? Perché
quindi
è realtà,
fare anche tutto, cioè, un cammino ancora
io
dopo,
dico questa realtà del Cristo, sì, Cristo storico, sì. Realtà del Cristo storico, mi capisci? Questa realtà che è stata 2000 anni fa, che è stata 5 secondi fa, che sia attuale, non c'è nessunissima differenza nel nostro piano personale, nessuna differenza. Noi sbagliamo quando diciamo è 2000 anni fa, quindi io dubito, non ho corato, non ho capito pure, eccetera. Nessunissima differenza sul piano della vita, per cui man mano che scadono di cose, questi rapporti, capito, del tuo corpo, eccetera, tu percepisci, hai capito, questa realtà che è presente. Guarda che la scienza stessa sta arrivando a questa presenza, cioè sta contemplando questo fatto, che tutti gli avvenimenti non sono passati, sono e ci sono ancora, se non devi percepirli, ma ci sono, non c'è niente, non esiste il passato. Mi capisci? Quindi vedi che a un certo momento il problema del tempo, del cosa passata, no? Cioè, arrivi a capire e lo potrai dire tu stessa con Dio, prima che Abramo fosse io sono, anche per te, mi capisci? Pinuzza.
Ma incontro il Cristo storico.
Senti, adesso non lasciare di influenzare Pinuzza.
Io interpreto solo il pensiero dell'interrogazione.
Lei sta interpretando, disinterpreta.
E io l'interpreto che
incontro la persona del Cristo che
si capisce.
Vuole condurre al Padre.
Ma tu non puoi arrivare alla persona del Cristo se non attraverso il Cristo storico.
Ah, e credo, con Cristo,
guarda,
storico.
Che se non ci fosse stato bisogno del Cristo storico, Cristo non sarebbe venuto così. Perché cosa è venuto? Quindi vuol dire che è un'essenzialità. Quando lui dice senza di me fate niente, te lo dice anche storicamente. Hai capito? Altrimenti non sarebbe stato bisogno. Ti mandava un Gandhi, ti mandava un Buddha, ti mandavano qualunque un personaggio, un profeta, qualunque. Perché c'è bisogno proprio di questo? Hai capito? E come dire, non è stato bisogno quello che è storico per allora, per gli ebrei, per ogni uomo, per ognuno di me, ognuno di me, scusi, ognuno di me.
Per ognuno di noi. Anche di quelli prima di lui.
Per tutti, questi è una funzione essenziale, mi capisci? Essenziale. Ora questa essenzialità noi la coglieremo. Hai capito? Noi la coglieremo, hai capito?
Sì, quindi se restiamo nelle parole di Cristo che ci fa arrivare attraverso il Vangelo, noi siamo condotti assieme a quei discepoli che 2000 anni fa quel monte hanno visto Cristo salire e gli ha detto ritornerò dal Padre.
Si capisce.
Cioè, ci conduce all'ascensione fisica.
Quelle parole sono per tutti, mica per gli apostoli, per allora, è per ogni uomo, è per ogni uomo, di ogni età e di ogni luogo, per ognuno di noi, mi capisci? Che quello è il punto fisso di riferimento e di passaggio, quindi è un punto che ti collega alla terra col cielo, hai capito? Un ponte, la Pinuccia.
Quindi tutti gli uomini, ogni uomo constaterà questo, che quello che lui ci ha detto, ce l'ha detto prima affinché quando si compia ne crediamo. Ecco. Quindi, come ha detto con Silvano, anche il punto di morte, chi non ha incontrato prima il Cristo storico, con la morte lo incontra perché si allontana tutto.
però se lo incontra solo in quel momento lì, allora vuol dire che è possibile fare il cammino con lui sulle sue parole anche dopo morte.
Ti preoccupi adesso di entrare, sforzati di entrare per quel che Dio ti dà e non preoccuparti degli altri. Dotti silenzio.
Nino. Penso alla facilità di credere di aver lasciato tutto per Dio e di essere ancora in
croce. Non è più tanto facile, se poi è stato facile, ma Cristo non si è venuto più in croce. Non è facile.
Spero che le mie parole conoscerete
la verità. Parola di Dio. Se cogliamo la parola del Signore, restiamo in essi, sapremo sempre dove ritrovarli.
Ah, certo.
Ancora un po' che non mi vedrete più, un altro po'
di vedrete. Ma nessuno può dire, cioè vedere il Padre se non permette.
Vieni con te.
Ne prendo 5, prendo da poco. Il pensiero è questo, l'ultimo versetto mi ha sentito questo prima che avvenga, mi ha chiamato per le parole che Gesù dice. Il Padre ama il Figlio e gli mostra quello che fa. Sì. Gesù è sulla stessa
lunghezza
d'onda del Padre, perché si fa vedere prima quello che fa.
Sì,
in Dio non c'è né passato né futuro,
allora, sul presente. Per cui anche noi, il momento che ci richiamo a Dio, recuperiamo tutto il passato e tutto il futuro in presenza. Tutto il presente, il momento che ci richiamo a Dio. Più ci avvicinano a Dio, invece noi restiamo tutto passato, tutto futuro e niente presenza. Per cui perdiamo la presenza, la lontananza di Dio. Certo, sì.
È il dono immenso della parola di Cristo.
Io penso. È una meraviglia la parola di Dio. Una cosa stupenda e meravigliosa. L'importanza è enorme.
E ve lo dico prima affinché crediate, cioè Gesù parla per confermarci, non per sorprenderci.
Ecco.
Gesù Cristo è una realtà fisica.
Quindi, e tu lo puoi davvero cos'è la realtà fisica comunque. Noi siamo pieni di parole, mi capisci? Ma parole che non dicono niente. E in realtà fisica è una di quelle parole che non dice niente.
Eh no, ma
sì, sì, ma sono
dice qualcosa a livello in cui uno si trova.
Sì, bravo.
Aggiungo storica, fisica e storica.
Parole, mettiamo il fascio.
Parole, prodila un po' più, vedi come ti capisce.
Comunque, con questo pensiero, questo richiamo che hai fatto anche che la scienza ci porta a questa constatazione che tutto è presente, che è questione solo di avere gli apparecchi capaci di captare certe onde e ti possono trasmettere il film della vita di Cristo, no? E la sua voce tutto. Quindi c'è nell'universo c'è questo fatto è avvenuto e c'è. La questione è la mia incapacità che non sa. Però la parola, ecco che annulla le distanze. Questo il Signore mi ha dato un segno grosso, grosso nel 1978 quando siamo andati a Torino per la Sindone, l'esposizione della Sindone. Come ho visto la Sindone, ecco, in quel momento lì è stata una luce grande, come se fossero annullati 2000 anni, ecco, certo. Hai visto il Cristo. Certo. Ma una cosa, ecco, palpabile, è stata certo. Una grazia enorme. Certo, stasera certo. Il Signore me l'ha ricordata, questo, certo. Perché come se è una realtà, c'è la sintonia ricca, sì, sì. C'è proprio il suo sangue e tutto. C'è.
Così.
E allora attraverso la parola, più mi fermo sulla parola, più annullo questa distanza, ecco, e mi fa prendere contatto con quello che c'è già.
Sabato 21 novembre 1987 presso Casa di Preghiera. Capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 29, ciclo B.
Lui dice, io vi dico queste cose prima che i fatti avvengano, affinché quando verranno voi possiate credere. Ecco, allora dico, cosa dice a noi questo? Ci insegna che la parola di Dio arriva a noi prima dell'avvenimento.
Per cui se noi accogliamo questa parola e la portiamo in noi, noi avremo la capacità di intendere il significato dell'avvenimento. Adesso saremo sorpresi dall'avvenimento. Cioè, l'intelligenza dell'avvenimento e la possibilità di credere che l'avvenimento è voluto da Dio, è un significato preso di Dio, però dipende dalla parola che noi abbiamo interiorizzato di Dio. Allora ci fa capire che la parola anticipa il tempo, la parola di Dio, capisci? Anticipa. Ora, naturalmente, coloro che non la credono non ricevono questo anticipo, capito? Allora non hanno possibilità di intendere quell'avvenimento e di crederlo. Cioè non hanno possibilità di vedere la mano di Dio nell'avvenimento. Perché la capacità di leggere dipende da quello che tu hai interiorizzato. Ma come tu interiorizzeresti una cosa se quella non arrivasse prima che la cosa stessa? Qui allora Dio parla, fa arrivare a noi la sua parola, prima dell'avvenimento, e ci fa capire un po' come tutto avviene nel regno di Dio. Nel regno di Dio prima c'è la parola, poi c'è l'avvenimento. Capito? Se tu interiorizzi la parola interiorizzata ti rende capace di leggere l'avvenimento, di vedere e intendere il pensiero di Dio. Capisci?
Sì, sì. Ma questo che sta a venire, che sta per succedere, è paragonabile a quello che predice anche Gesù riguardo alla fine dei tempi?
Certo, certo, certo. Anzi, sì, la parola anche di Dio qui dice, io vi dico queste cose prima che avvengano. Portali in senso universale. Dio parla le cose prima che avvengano. Per quale motivo? Anche quando parla del giudizio universale, della fine del mondo, eccetera. Io vi dico queste cose affinché siate fatti capaci di evitare il danno di questi avvenimenti qui.
Quindi di vedere la presenza di Dio anche
in fatti, perché tu hai la presenza di Dio nell'avvenimento. Tu eviti, capisci, di subire la tragedia dell'avvenimento. E quando non vedi la presenza di Dio, allora che l'avvenimento, capisci? Ma tu non vedi la presenza di Dio in quanto non sei capace di leggerlo. Che cosa ti rende capace di leggere, di intendere, di vedere? È quello che tu hai interiorizzato. Ma allora bisogna che la parola di Dio arrivi prima dell'avvenimento, capisci? Per darti la capacità di intenderlo. A te non hai la possibilità di intenderlo. Noi intendiamo quello che abbiamo dentro.
Sì.
Capisci? Guido.
Ci dice quindi che nella vita di ognuno di noi verrà un momento in cui si sentirà la morte di Dio, la morte di Gesù, la morte del nostro creatore dentro di noi. E quindi noi dobbiamo sapere.
Ma se noi non abbiamo creduto alle sue parole, sì, alle parole, noi non capiremo questo.
Avendo creduto, bisogna comportarsi in maniera come se Dio fosse già risorto, no? Cioè,
Se noi abbiamo accolto la parola di Dio, sì, questa parola di Dio mi dà la possibilità di capire, lo sapevo che doveva succedere questo, allora capisco il significato, e allora comprendo il significato e mi aspetto la risurrezione, capisci?
Sì, perché se no uno vedrebbe solo nero, cioè non ci sarebbe nessunissima possibilità di avere della speranza.
Si capisce, Teresa.
La parola di Dio è luce. Gli avvenimenti potenziano la parola, però senza la parola...
è la parola che mi illumina l'avvenimento, non è l'avvenimento che mi illumina la parola. Se io non ho la parola, non ho la possibilità di leggere l'avvenimento. Allora, la parola mi deve annunciare l'avvenimento prima dell'avvenimento, perché mi deve dare spazio per interiorizzare la parola.
Poi l'avvenimento è una conferma della parola.
Poi l'avvenimento sarà una conferma, per cui dico, mi dà la possibilità, poi dopo, è proprio vero, era, capito questo? Capito? Ma me lo confermo in quanto io ho la parola, ma se non ho la parola, no, non mi conferma proprio niente, anzi. D'accordo?
Quindi la luce, questo pure parte da tutta la luce, no?
Di, certo.
Un po' è per verificare la nostra fede, e un po' anche per stimolare la speranza, no? Perché così...
Ma l'annuncio è parola. L'annuncio arriva prima dell'avvenimento, capito? Ora, dico, l'importanza dell'annuncio sta lì, che se io lo accolgo, lo interiorizzo, mi dà la possibilità di leggere l'avvenimento, di intendo, altrimenti non ho la possibilità di leggere l'avvenimento.
Però se non avessi neanche l'annuncio,
resto sorpreso.
Sperare in qualcosa. Se non avessi questo annuncio, neanche potrei sperare in qualcosa.
Certo.
Esatto, mi spero poi dire.
No, perché l'annuncio, proprio perché parlo di Dio, mi fa capire il significato dell'avvenimento. Allora, il significato è sempre nel pensiero di Dio, Dio opera tutto per salvarti, Dio opera tutto per capire. Quindi è comunque lui che certamente ti fa l'operazione, ti dice stai tranquillo, però l'operazione è in funzione di della tua salvezza, perché dopo tu guarirai. Allora uno affronta con serenità, capito? Perché ha la parola. E la parola, capito, che ti dà la possibilità di sopportare la cosa, d'accordo? Letizia.
Conseguente all'annuncio, no? L'annuncio ufficiale dalla parte di Dio, e noi dobbiamo dedicarci a questo annuncio, no?
Sì, lo dobbiamo interiorizzarlo, dobbiamo interiorizzarlo l'annuncio, lo dobbiamo portare noi, e quello è poi quello che diventa per me la chiave di lettura, che io divento capace di leggere, e come non so, divento capace di intendere una lingua straniera, nella misura in cui l'ho studiata prima di trovarmi nel paese straniero, mi spiego? Quindi nella misura in cui io ho interiorizzato, quindi ho creduto alla parola, l'ho accolta in me, adesso ho la possibilità di intendere, mi spiego, la realtà che in cui io mi troverò. Caso diverso no, non intenderò niente. Il regno di Dio è un paese straniero per noi, mi spiego, nel paese nostro io o nel paese del mondo. Soltanto se noi interiorizziamo la parola di Dio, allora noi ci siamo fatti cittadini del regno di Dio, capisci, dello stesso paese. Allora dello stesso paese abbiamo la possibilità di leggere questo, capisci, di intendere.
Questo, perché quando avverrà voi crediate, questa è fede conseguente all'avvenimento.
Conseguente in quanto vedo la conferma, per cui crediate che, in un altro punto specifica, che sono io. Crediate che sono io, cioè che sono io in tutto.
Siete conformati che sono io in tutto.
Che sono io in tutto, vedete la conferma. Mentre invece l'altro, che non ha possibilità di intendere, nell'avvenimento trova la delusione, colui che invece ha interiorizzato vede la conferma. Capito? Sì. Chi c'è?
Io.
Ah, Maria Pia.
Sì, io credo in quanto ho interiorizzato.
Sì.
L'importante di ascoltare, proprio come dicevo noi, insomma, per studiare, meditare, per arrivare a vedere Dio in tutto,
certo.
Il suo regno c'è in tutto.
Certo.
Più io, sì.
Facciamo sempre l'esempio del Natale, capisci? I pastori che ricevono l'annuncio. Ecco. Poniamo che non avessero creduto a questo annuncio qui, non sarebbero partiti. Mi spiego, non avrebbero capito. Poniamo anche che magari avessero visto, ma senza l'annuncio, avessero visto la nascita del bambino lì nella grotta, oppure non so, in una capanna. Beh, era un bambino qualunque come tutti gli altri. Non avrebbero... Il collegamento tra l'annuncio dell'angelo nella notte, capisci? La loro dedizione, la partenza per andare a vedere, vedendo hanno notato la conferma, ah, era proprio così, era proprio vero. Ecco. Per cui hanno possibilità, capito? Riconosce l'opera di Dio, capito? Giovanni? Sì, Daniele.
Questo versetto è molto la piega comune, sia importante sempre ascoltarci, cioè stare molto attenti alla parola di Dio.
Certo, pensare, certo. Sì, perché la parola di Dio è di un'importanza enorme, capito? Un'importanza enorme, perché è la parola di Dio che mi dà la possibilità di leggere le opere di Dio. Per cui abbiamo la parola e abbiamo l'opera. Ma chi mi dà la possibilità di leggere l'opera è la parola, se l'ho interiorizzata. Se non l'ho interiorizzata, io sono sprovveduto di fronte all'opera. L'opera diventa per me un linguaggio straniero, che non capisco. Non posso capire, capito? Perché non vedo il pensiero. Allora, chi mi dà la possibilità di vedere il pensiero è la parola. La parola, se io l'ho accolta da Dio, allora so che l'avvenimento è opera di Dio, so che c'è un pensiero di Dio. Me l'ha detto prima. E quindi tu arrivi con, capisci? Dico, noi leggiamo con quello che portiamo dentro di noi. Capisci? Tutti gli avvenimenti, ma tutti quanti noi siamo dei commentatori, siamo giornalisti, siamo commentatori, di fronte a ogni avvenimento. Ma ogni avvenimento ognuno lo interpreta secondo quello che ha dentro. Per questo ognuno dà interpretazioni diverse. L'avvenimento è sempre lo stesso, ognuno però lo legge secondo quello che ha dentro. Capisci?
E ogni cosa che ci capita, magari così che non capiamo, in realtà ha avuto prima l'anticipo.
Certo, ecco, per quello è importante stare attenti. Se noi siamo attenti non ci accorgiamo che Dio dice a noi gli avvenimenti prima che quelli accadano. Per darmi la possibilità, che Dio opera molto bene, quindi prima di farci le cose, Lui ci fa arrivare, capisci, la luce per intendere le cose che Lui sta facendo, anche nella nostra vita, capito? Amen.
Pensavo con il tuo versetto di Giovanni, il figlio di libera razza e di libera da vivere. Cioè, se noi avessimo la capacità di intendere gli avvenimenti di Dio, siamo liberi,
certamente. Sì, anzi noi non faremo altro che vedere in tutto sempre, diciamo, Dio che parla con noi in tutto. Ma quando io vedo Dio che parla con me in tutto, mi spiego, non tremo più per niente, perché sono pensato, sono conosciuto. Le nostre paure sono quando noi crediamo di essere in balia, mi spiego, del destino o di avvenimenti, del caso.
Capire. Non capire.
Non capire, certo. Ci vai.
Qui, anzi, sto credere va prima, no? Qui sarebbe un constatare più che un credere.
Perché... Sì, ma constatando credo che effettivamente tutto, cioè diventa una conferma che tutto è opera di Dio. Quindi, cioè, se l'avvenimento mi è stato predetto, quando l'avvenimento mi capita, dico, ecco, era stato predetto, quindi è voluto, quindi vedo che c'è l'opera di uno che fa le cose, perché dico, l'avvenimento che arriva a me a caso, ecco, mi lascia sconcertato, mi lascia una paura, mi capisce, ecco. Invece se l'avvenimento mi è predetto e io ho creduto a quello che mi è stato detto prima, allora l'avvenimento è programmato, c'è un regista che coordina tutte le cose. Allora le cose sono finalizzate, e se sono finalizzate da Dio, mi spiego, la cosa va a finire bene. Perché noi in realtà non moriamo mica per gli avvenimenti, noi moriamo per la paura. È la paura che ci distrugge, prima dell'avvenimento stesso, mi capite? Ecco. E ora noi abbiamo la paura appunto perché l'avvenimento non lo vediamo programmato, non lo vediamo in un regista, non vediamo sul regno di Dio. Infatti moriranno di paura, dice Gesù, parlando della fine dei tempi. Ma fine dei tempi che fine di quello che accade nella, nostra, nella vita di ogni uomo, eh? Capito? Si muore di paura.
Sì, pensavo che l'importante è di credere in Dio creatore, che tutto è opera di Dio, che tutto quello che ci accade è Dio che è opera sua. E non c'è niente che ci capiti che non sia
quello è il fondamento, sì, Dio è il creatore, non avere altro Dio, non avere altro Dio come creatore, Dio solo è creatore, uno solo è il creatore. Però ho detto molte volte, questo è il fondamento, ma non basta.
No.
Non basta che dico Dio c'è, Dio opera, devo essere fatto capace di leggere, di intendere. Ora, si legge, si intende quando si arriva a vedere il pensiero di colui che opera, il pensiero. Ora, chi mi dà la possibilità di intendere il pensiero è la parola di colui che opera.
Sì.
E la parola.
Per cui non c'è niente.
Per cui quanto più io ho interiorizzato la parola, ho meditato la parola, ho studiato la parola, questa, la parola, diventa il sillabario, diventa la grammatica che mi insegna a leggere.
Tutti,
ora, più ho studiato grammatica, più sono capace di leggere, capito? Ora, la parola è la grammatica, la parola di Dio è la grammatica, per cui se io ho studiato, perché la parola mi dice, la parola è un segno del pensiero, e nella parola Dio mi rivela il suo pensiero, infatti al centro della parola o della frase c'è il verbo, e il verbo è quello che mi illumina, capito? Le cose arrivano a me senza verbo, ma se il verbo ce l'ho dentro di me, allora io vedo il verbo nelle cose, mi capite? E allora leggo le cose. Quindi accetto da Dio e leggo il pensiero di Dio nelle cose.
Sì, e già è una luce grande quella di sapere questa parola che Gesù ci dice, che lui ci dice le cose prima che le cose ci fa arrivare la parola prima che le cose ci arrivino.
Certo.
Per cui noi sappiamo che non c'è niente che ci arriva se, che non è
che non sia,
che non sia voluta da Dio, che non,
certo.
Non può essere illuminata da Dio, per
certo.
Cui è una cosa fa vivere in un altro nel mondo di Dio.
Ci capisci? Bisogna imparare a vivere nel mondo di Dio, cercate prima di tutto il regno di Dio. Cercare il regno di Dio cosa vuol dire? Capisci? Impara a leggere il pensiero di Dio in tutte le cose, perché tutto è opera di Dio, e se è opera di Dio, tutto porta a te il pensiero di Dio. Allora tutte le creature, tutte le cose, tutti gli avvenimenti sono l'asinello, mi spiego, su cui il figlio di Dio cavalca per entrare a Gerusalemme, per entrare nella nostra vita. Gerusalemme rappresenta la nostra anima, la nostra vita, ecco. Allora l'avvenimento è il mezzo attraverso il quale il verbo di Dio entra dentro di noi, d'accordo?
Sì.
Vai.
Quindi pensavo a tutto quel discorso che Gesù fa quando i discepoli gli dicono del tempio, no? Anche del,
sì.
Della costruzione,
certo.
E lui inizia deve trovare pure il figlio di uomo.
Sì.
E mi chiedevo, cioè, il significato di tutte quelle immagini, no? Cioè,
sì.
Guerra, persecuzione,
certo,
sì. Significano cioè tutto, non so, il nostro mondo che deve salvare.
Tutto quello che avviene nella nostra vita, tutto quello della nostra vita, mi spiego, perché cioè,
prima che
noi incominciamo a dire guarda che pietre, guarda che ori, guarda che meraviglia, i valori del mondo, capito? Lui cosa ti dice? Non resterà pietra su pietra. Capito? Noi viviamo, mi spiego, nell'ammirazione delle grandezze del mondo, capito? È la parola di Dio che dice non resterà pietra su pietra. Domani io vedrò che non resterà pietra su pietra, me l'aveva detto. Allora inquadrato, mi spiego, un pensiero superiore. Che funzione ha? È necessario che tutto passi perché si riveli la verità. Capito? Quindi tutto è un annuncio. Per cui se tu incominci a cercare Dio, occuparti di Dio, ti accorgi quante guerre, quanti terremoti succedono attorno a te, capisci? Dove ricorsa i terremoti, capisci, che ci succedono attorno, capisci? Perché? Perché incominci naturalmente ad avere una mente diversa dalla mente dalla metà del mondo. E allora naturalmente tutto incomincia a scatenarsi attorno, la conflittualità. E però Dio me l'aveva detto. Dio me l'aveva detto. Allora, ecco, uno non resta sorpreso, porta con sé la parola di Dio. Mi spiego, era previsto, entra nel piano, ha una funzione, ha un significato questo. Capito? Era tutto quello, noi pensiamo fine del mondo, fino a Roma verrà di qui a milioni di anni. No, avviene nella tua vita. E quanto più tu incominci ad alzare gli occhi verso Dio, verso la verità, nella cerca di Dio, tanto più ti accorgi che quello sta avvenendo. D'accordo?
Anche se la dice questo giorno, cioè che lo sa solo Dio.
Lo sa solo Dio, lo sa solo Dio, perché dice tu soltanto guardando Dio intenderai quel giorno lì. Perché dicendo guarda che questa cosa qui è rilevata, mi orienta al luogo. Perché soltanto guardando da, mi spiego, ecco, vedo, intendo questo giorno qui, capito? Capito? Perché poi, dopo aver detto tutto questo disastro di cose, terremoti, guerre, violenze, ti conclude dicendo, uno sarà preso, l'altro lasciato, due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro lasciato, due saranno in lavoro, uno sarà preso, l'altro lasciato. Per dire che il problema è tutto personale. Capito? Tutte queste guerre vanno tutte intese in senso personale e spirituale. D'accordo?
Sì, e quando dice i figli si ribelleranno contro il padre.
E il padre contro il figlio, appunto.
Ma il padre è inteso in senso, cioè non il padre.
No, il padre, lui dice, perché sì, perché lui stesso dice, non crede che io sia venuto a portare la pace. Io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la divisione. Perché d'ora innanzi, in una stessa famiglia, due saranno contro tre, tre saranno contro due. I padri si volteranno contro i figli si volteranno contro il padre. Perché lui porta un amore, e quando porta un amore porta una conflittualità, perché amare vuol dire separarsi dall'ambiente, mi spiego, precedente, eccetera, che ti vincolava, e incominciare a vivere per altro. E naturalmente si crea la conflittualità. Il mondo ti accetta in quanto tu gli appartieni, ma il giorno in cui tu dici io non ti appartengo più, incomincia la conflittualità. Capito? Ecco, la parola di Dio te lo dice se la costruisci dentro, d'accordo?
Da questo versetto, visto che sono state dette tante cose, e può essere la prova, la conferma che sia vera quello che Gesù predice, naturalmente la sua parola.
Sì, però tu non lo vedi, vedi se l'ha interiorizzata. Sì,
sicuramente. Quindi come prova Gesù dice se hanno odiato me odieranno anche voi, eccetera. Certo, e certo. Questo va bene. Ma secondo, io la vedrei anche in un altro, come controprova, perché sì, noi magari crediamo di andare bene, ma finché nessuno ci odia, finché. E perché ci dice state attenti, cioè anche come controprova, non solo come prova, perché magari uno crede di andare in una certa direzione, ma se poi tutti ti toccano le mani, eccetera, e se non ti odiano, perché magari.
No, infatti il Signore dice, e guai a voi quando diranno bene di voi, quando vi batteranno le mani.
Questo ha un doppio.
E vuol dire che tu appartieni ancora a quel mondo lì,
quindi questo cioè, condividi anche ancora. Fate attenzione, perché finché non succederà certo, questo è perché certo, voi non siete a posto.
Certo, certo. Anche per me. Che non è ancora, perché attenta, perché quel credere lì non è ancora, mi spiego, il vedere, cioè il vedere nel senso di conoscere, di capire, non so, vedi in quanto era stato previsto, allora tu hai la possibilità, cioè vai di conferma in conferma, diventa una fede crescente, ti dà la possibilità di impegnarti in ciò che ancora non conosci, di lanciarti, mi spiego, nel mondo ancora non conosciuto, il mondo dello spirito, il cui poi dopo conoscerai veramente, e lì quando conoscerai veramente, allora qui la fede non ci sarà più, la speranza non ci sarà più, perché toccherai con mano, cioè sperimenterai, fare la presenza di, capito? Quindi abbiamo tutta una fede che tende a rafforzarsi, e si rafforza in quanto le cose sono proprio così. E più tu constati che le cose sono proprio così, mi spiego, tanto più la tua fede cresce. A certamente il Cotolengo, che quella sera nella quale la suora le arriva, dico: ma abbiamo solo più questa moneta per domani? Dice: dammi questa moneta. Allora la butta via la finestra. Vedrai quella moneta lì, domani cosa ti farà arrivare? Dice, domani che non c'era più da mangiare niente, ti fa arrivare tutto il mangiare. Ma come ha fatto a fare un gesto di questo genere? Perché ha avuto tante prove, mi spiego. Ormai era talmente sicuro, quindi aveva una fede, l'altro che fede. E già, ma aveva già avuto tante prove prima, per cui è proprio Dio che fa tutte le cose. Quel punto lì è libero. Allora, quindi abbiamo una fede che cresce nella misura in cui è proprio così. Tanto è vero che noi magari cominciamo con un po' di fede e poi dopo troviamo le cose sconcertanti. Oh, ma se fosse veramente vero, perché così, perché là? E allora uno comincia, mi spiego, a tentennare. Se uno invece la parola di Dio, le cose le si aspetta per le cose di Dio della gente, e l'altro lo conferma. E allora la fede cresce fino a quel punto in cui uno può liberamente, puramente dedicarsi, mi spiego, alla ricerca di quelle cose che non possono essere date se non sono cercate. D'accordo?
Sì. Con il pensiero di Dio mi fa pensare che Dio opera con un tatto indescrivibile, perché soltanto Dio può pensare di preannunciarci una cosa prima che avvenga, in modo che non ne rimaniamo sorpresi, no? Infatti, dopo che ce l'ha annunciata, quando avviene,
ce l'annuncia affinché non abbiamo le sorprese, affinché, certo.
Così che quando poi questa cosa si verifica, noi vediamo proprio la conferma di questa cosa che ci aveva annunciato,
certo. Tant'è che la conferma,
esatto, diciamo, è vero, è certo. Ecco, e quindi è tutto proprio un cammino molto, una strada molto spianata in un certo senso.
Capisco,
sì, lui fa di tutto.
Quando uno può dire è vero questo, poi dice questo è vero, a un certo momento è tutto vero, certo. A quel punto lì metti le ali, certo. D'accordo?
L'avvenimento che si quella parola, o è conferma o è delusione.
Sì.
La seconda serve in priorità.
Certo, perché tutto avviene per l'opera di Dio. Sì. Se io ho la parola di Dio, trovo la conferma. Sì. Se ho un'altra parola, trovo la delusione.
Però, dicevo, indipendentemente da quanto io posso avere interiorità, ogni avvenimento è sempre conferma della parola di Dio.
Ogni avvenimento è conferma della parola di Dio.
Ecco, peggio per me se non
si capisce, tanto che io sono sempre più cacciato fuori, eh?
Sì, sì.
Perché io non riesco a capire, resto fuori in quanto non riesco a capire, non capisco più niente. Sì. Arriva un certo momento che non capisco più niente. Vuol dire che sei tutto fuori. Domenica scorsa avevo detto che sul calendario, mese di novembre,
sì.
No, è una genera, avete scritto che,
sì,
che Dio si annuncia
un crescendo di assenza.
Ecco, Dio si annuncia un crescendo di assenza.
Si fa conoscere
un crescendo di presenza. Allora, si annuncia, tutta la creazione è annuncio di Dio. Ma io non vedrò mai arrivare Dio nella creazione. Se io mi aspetto di vedere Dio, dice sono qui, dico no, non vedo mai, non aspettate di vedere Dio fuori, la verità abita dentro di me. Quindi l'annuncio, se io mi fermo all'annuncio, cioè alla realtà delle cose, l'annuncio si conclude con l'assenza di Dio, si conclude con la morte di Dio. E la conoscenza, capito, che mi reca un crescendo di presenza, è la conoscenza di Dio, ma la conoscenza è personale, è dentro. Quando più uno conosce Dio, dico è proprio così. Allora anche tutti gli avvenimenti sono una conferma della presenza di Dio, ma la conoscenza. Ma se io invece non ho la conoscenza, ricevo soltanto gli annunci di Dio, gli annunci diventano assenza. Capito? Per cui l'assenza di Dio diventa una conferma di presenza, una presenza per chi conosce, ma per chi non conosce non è. D'accordo?
Siamo chiamati a vedere Dio in tutto, no? E questo solo se questo sarà possibile nella misura in cui interiorizziamo le sue parole.
Ecco, l'importante, infatti sarete veramente discepoli se resterete nelle mie parole, se resterete. Quindi lui mette tutto questo, quello importante di restare nelle parole. Per dire restare nelle parole conoscerete la verità delle parole. Sono parole, ma tutte le parole del Signore vanno meditate molto attentamente, perché sono preziosissime, sono parole di Dio, ora quattro parole di Dio, mi illumina i fatti di Dio, è la parola, capito? Perché io vedo il fatto, e poi dopo vado a una persona e dico, hai visto cosa fa? Sì, e tu cosa ne dici? Ecco, è la parola che l'altro mi dice che poi dopo mi aiuta a capire il significato, mi illumina l'avvenimento, a te l'avvenimento per me è un punto interrogativo. E annuncio, ma io non ho la chiave per leggerlo.
È l'intenzione di
chi. E leggerlo. Ora, chi mi dà la possibilità di leggerlo? È l'intenzione, allora l'intenzione si arriva attraverso la parola. capito? Non l'avvenimento.
La verità li farà liberi, in quanto la verità è la presenza di Dio in tutto. Vedendo la presenza di Dio in tutto, certo che sei libero, perché Dio fa tutto per lui.
Certo. Passiamo al versetto 30. Non parlerò più molto con voi. Sta per venire il principe di questo mondo.
Sabato 14 febbraio 1981, presso casa diocesana.
Dal numero 29 fino alla fine.
Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Grazie. Siamo a Marco 729.
Cioè, io molte volte ho detto che per il Padre non c'è lo stesso tempo che c'è per noi, no? Cioè, lui non ha tempo, diciamo. Invece Dio, qua probabilmente Cristo...
Dio è fuori del tempo, no?
Appunto.
Per cui tutto è presente. Però parla per noi.
Ecco, quindi cerca di farci capire.
Parla per noi.
Si abbassa, no? Diciamo,
sì, tutto, tutto quello che noi troviamo nel Vangelo, tutte le parole del Cristo, e anche tutte le scene, i fatti che sono avvenuti per noi e per ognuno di noi personalmente. Perché Dio parla anche... nella nostra vita, tutti i fatti che avvengono sono parole di Dio e avvengono per noi personalmente, cioè Dio sta, noi siamo in un'aula scolastica, l'universo è un'aula e Dio tiene le sue lezioni, però a differenza di un'aula le lezioni se le tiene personalmente, sono lezioni private per ognuno di noi, parla con ognuno di noi. Ecco, allora le parole che noi leggiamo o i fatti che avvengono, dobbiamo sempre cercare di interpretarle nello spirito di Dio, cioè, Signore, ciò che c'è la tua mano, ma che cosa mi vuoi dire? Che cosa mi vuoi significare? Ecco, quindi di fronte ad una frase, ad un'affermazione di Gesù, dobbiamo sempre chiedere che cosa mi vuoi dire per la mia vita personale? Ecco, mi spiego. Perché parlare vuol dire significare. E significare vuol dire scendere a livello, se io guardo un bambino che gioca a birille, se voglio comunicare con lui devo scendere al linguaggio delle birille e poi però nel linguaggio delle birille devo trasmettere un certo pensiero. Ecco, e così è, il Signore usa il linguaggio nostro perché deve scendere a livello nostro, quindi deve parlare in parabole, ad esempio parla del seminatore, parla, capito, della pesca, parla, perché noi intendiamo questi linguaggi qui, però lui non parla per condividere quelli che possono essere i nostri interessi, le nostre passioni, i nostri errori, scende al nostro livello, ma per portarci al suo livello, quindi per farci conoscere cose superiori in cui è la nostra liberazione, la nostra vita, perché noi più pensiamo noi più ce ne carichiamo di catene, ci rendiamo schiavi. E lui invece opera per liberarci, per educarci a vivere con lui, la vita eterna, vivere, conoscere lui e vivere con lui. No? Ecco. Attualmente lui sta insegnando a noi come si vive con lui. Allora in tutte le lezioni che lui ci dà, dobbiamo sempre cercare questo. Quale lezione lui dà a noi per insegnarci a vivere, come si fa a vivere con lui che è Dio, che è la verità che opera in tutto. Per cui noi dobbiamo imparare soprattutto a superare noi stessi, non partire sempre io qui, io là. No, è Dio che... Quindi siamo di fronte ad uno che è creatore, che opera in tutto. Noi siamo spettatori e come si fa a vivere con lui? Capito? Con questo essere che opera in tutto. E come si fa ad intendere le soluzioni? Ecco, allora, qui è la scuola del Cristo, il Maestro, noi impariamo come si vive con Dio. Perché tutte le volte che noi non teniamo conto di Dio, praticamente noi ci chiudiamo in una prigione, ci soffochiamo, ci paralizziamo, ci confondiamo. Certamente navighiamo, mi spiego, in un mare di tenebre e nel caos, non sappiamo più. E Dio invece scende a liberarci da questa notte in cui noi ci capiamo. Allora, di fronte a questa frase, ecco, ve la dico adesso, prima che avvenga, finché quando si compia voi crediate, ecco. prima lezione ci fa capire questo, che Dio parla a noi prima che le cose avvengano, affinché quando avverranno noi siamo in grado di intendere l'avvenimento. Allora, se noi ascoltiamo le sue parole, ascoltando le sue parole, ecco, ci prepariamo all'avvenimento. Per cui possiamo dire, l'opera di Dio è fatta in due tempi. Prima è parola, poi è realtà. Ecco, attualmente noi siamo in uno stadio in cui arrivano a noi le parole, non c'è ancora la realtà. Ecco, Dio sta facendo arrivare a noi le sue parole. Se noi ci prepariamo ad accoglierle, se noi le custodiamo, le meditiamo, le capiamo, allora diventiamo capaci di intendere la realtà quando questa diventerà parola, cioè quando la parola diventerà realtà. Allora, qui ci fa capire che questi due tempi, ecco, lui parla a noi le cose prima che avvengono, affinché quando avverranno le capiate e siate in grado di sopportarle.
Sì, ma questo avverranno, cioè sarà nella nostra risurrezione? Cioè,
no, questo avviene già prima ancora, perché a un certo momento, man mano che la nostra vita passa, tutte le parole di Dio diventano realtà nostra. Possono diventare una tragedia se noi non siamo in grado di sopportare, perché la verità di Dio si manifesta, si afferma su di noi. Quindi in primo tempo si annuncia e poi dopo si diventa realtà. Ora, questo diventare realtà vuol dire è uno crollare, ad esempio, di tutte quelle sicurezze su cui noi abbiamo fatto conto diverso da Dio. Per cui io facevo conto, ecco, sulle creature, facevo conto sul denaro, facevo conto sul posto di lavoro, facevo conto. Gli uomini dicono problemi sociali e non si accorgono mica. È tutto regno di Dio, è tutta realtà di Dio che viene in mezzo a noi. È Dio che opera in mezzo a noi. Ora, se noi intendiamo, allora, ho capito, qui, ecco, allora crediamo, qui lo Spirito di Dio che opera, che è manifestazione di Dio. Se invece non siamo preparati, quindi non siamo stati istruiti dalle sue parole, noi siamo sorpresi dall'avvenimento. L'avvenimento ci sconvolge, non capiamo più niente. Non capiamo quindi, mi spiego, la realtà di Dio. Perché la realtà, per poterla intendere, bisogna avere l'animo, basta un quadro, di fronte a un quadro, il quadro è sempre lo stesso, ma due persone lo leggono in modo diverso. In che cosa consiste la diversità? Da quello che portano dentro, a seconda di quello che hanno dentro di sé, quel quadro lì lo vedono in modo diverso. Così è la realtà. La realtà è un quadro. Ognuno legge a seconda di quello che porta dentro di sé. Più ha immagazzinato dentro di sé, ecco, cose di Dio, e più diventa capace di leggere il quadro di Dio, la realtà. Meno invece noi portiamo dentro di noi, e meno siamo capaci di intendere. Allora, ecco, restiamo sconvolti da una realtà che non riusciamo ad assimilare, che non riusciamo a capire. Allora quello ci sconvolge, quello ci spaura, quello ci, capito? Allora ci voltiamo indietro per cercare di recuperare tutto quello che magari abbiamo perduto, eccetera. Ma più noi ci agitiamo, naturalmente più, capisce, riusciamo a questa realtà qui. Quindi allora Dio parla affinché, per evitare che la sua realtà abbia a schiacciarci. Perché lui, la sua realtà è vita. Però se in noi non c'è questa preparazione, quel che schiaccia. Ecco per cui Dio è nascosto, Dio non si vede. Se Dio si facesse vedere e senza che noi abbiamo la capacità di sopportare la sua verità, noi siamo schiacciati dalla sua verità. È chiaro? Ecco per questo c'è tutto questo silenzio di Dio. Parlano le creature, parlano gli uomini, parlano tutte le cose, Dio tace. Però con questo non è che non ci sia. Ecco, Dio si rivela poco per volta, in modo da renderci capaci di sopportare la sua luce, sopportare la sua verità. Ma noi siamo capaci di sopportare nella misura in cui immagazziniamo dentro di noi, è chiaro, la capacità di leggere. Allora, se noi siamo attenti, Dio ci istruisce, ci fa capire, ecco, attraverso, soprattutto attraverso il Vangelo. Ho detto molte volte che il Vangelo è sillabario. È sillabario che insegna a noi a leggere, ecco, la scrittura di Dio. Tutto è scrittura di Dio, tutto è parola di Dio. Ma come faremo noi a leggere? Ecco, quando dobbiamo studiare una lingua straniera, E se ci troviamo, non so, di fronte a una lingua straniera senza aver fatto grammatica, sillabario, eccetera, tanta sintassi, eccetera, ci troviamo lì e non capiamo niente. Ora, Dio per noi può essere una lingua straniera. Ecco, più quindi noi abbiamo studiato la grammatica, il sillabario, mi spiego, eccetera, la sintassi, e più diventiamo capaci di intendere questa lingua di Dio. Buonasera, Cino. Siamo a Giovanni, capitolo 14, numero 29. Ce l'hai il Vangelo? Capito, Marco?
Sì.
Ida?
La così leggendo questa frase, sembra di pensare a quello che dice, di questo grande amore, no? Che ha tutto ognuno di noi personalmente, perché tutti i fatti, se uno forse ci pensa bene, sono tutti regolati, no?
Certo.
Però più uno si rende conto di questo grande amore, più si sente, come dire, ipocrita. Io tante volte di fronte al Signore mi sento falsa, perché forse la mia preghiera, che è tante belle parole, no? E dice tante belle parole così, magari anche a livello sentimentale, no? Ma poi nella realtà, cioè fino a che punto è realtà, no? Fino a che punto uno si rende veramente conto che quello che dice il Signore, le volte che gli chiede perdono, è veramente realtà quello.
No, ma è tutto opera d'amore di Dio, logico, proprio. Ed è soltanto Dio che si rende veramente autentici. Noi da soli pasticciamo molto e sì, diventiamo molto dolci. Perché soltanto con Dio, Dio è vera semplicità. La verità è semplice. Dio è colui che è. Dio è vera semplicità. Più noi ci allontaniamo da Dio, più noi diventiamo complicati. E nella complicazione allora naturalmente ci sono tutti.
Non ti partecipi. Siccome io vado a scuola tutto il giorno, mi sono presa il proposito. Però io, no? Di svegliarmi un po' presto il mattino. E so quanto è difficile per me, perché è praticamente come vincere lo vignolo tutto il resto, no? Però, cioè, settimane e settimane così, mi sono molto accorta che non ce l'ho mai fatta, proprio mai. E mi sono proprio resa conto che, cioè, in fondo, non so, sbaglio tante cose, proprio.
Ma tutti sbagliamo. Ma lo sbagliare è soltanto un toccare con mano la nostra povertà, ma è una cosa buona. È molto meglio sbagliare che dire: ah, io qui ce la faccio, ah, io qui sono qualcuno, ah, io qui valgo. È molto, molto meglio sbagliare. Perché sbagliando perlomeno, ecco, si acquista la consapevolezza della propria dimensione. Perché Dio è tutto, noi siamo niente. Quando noi ci crediamo qualcuno, noi siamo fuori dimensione. Allora, ecco, Dio ci fa toccare con mano i nostri sbagli, le nostre incapacità, eccetera, proprio per portarci in quella dimensione, perché proprio quando noi siamo nella vera dimensione che la nostra anima si apre alla luce. Ad esempio, quando scopriamo la sua povertà, noi siamo anche molto più comprensivi verso gli altri. Quando invece crediamo di essere virtuosi, di essere qui, di fare l'altro, noi cominciamo a criticare adesso e sempre, perché io questo non l'ho fatto, ah, io quell'altro non lo farò mai, ah, io... ecco. Allora cominciamo, mi spiego, a stabilire la divisione, e gli altri di là e io di qua. Ed è un errore gravissimo, perché quello c'è cieca, ci fa farisei, ci fa credere, ci fa ritenere giusti, ci fa ritenere perlomeno io quelle cose non le ho mai fatte, tutto quanto, capisci? Invece il Signore è osservativo, ed altro che fa fare con mano. Ecco. Quindi noi dobbiamo sempre partire da questo punto, la nostra povertà. Noi siamo delle creature e proprio in quanto creature siamo fatti voluti da Dio dal niente. Pochi anni fa non ne eravamo. Ecco. Quindi Dio ci ha fatti dal niente. Ecco, dobbiamo mantenere questa consapevolezza qui. Signore, se tu non mi aiuti, io combino proprio niente e partisco soltanto. Quindi io faccio il proposito per rilassarmi prima e poi dopo che ci mi alzo dopo. Faccio il proposito di mangiare mignone e ne mangio ancora di più. Cioè, ecco, quindi, Signore, eterno. Per cui dobbiamo imparare soltanto a far conto, non sui nostri propositi, sui nostri programmi, sempre soltanto su di Lui. Cioè bisogna imparare a vivere con Lui. Allora Lui poco a volte ci dà la volontà, ci ispira, e allora non si lascia guidare dall'ispirazione dello Spirito di Dio. Ma, come dico, anche constatare la nostra povertà, la nostra umiliazione, vero? Questo deve soltanto portarci a far maggiormente conto su Dio. Dio non si diverte mica ad avvilirci, no. Ecco, questo ci deve fare diventare molto più comprensivi verso gli altri, molto più pazienti, molto più buoni, mentre invece noi siamo molto cattivi verso gli altri, ecco, perché gli giudichiamo con facilità. Invece dobbiamo imparare a non giudicare mai, ma a osservare tutto come lezione di Dio per noi, sempre come lezione di Dio, ma non giudicare. È Dio che ci aiuta per sapere le cose.
Ecco, però io proprio stamattina non ci pensavo in treno, mentre viaggiavo, cioè man mano che le persone passavano lungo il corridoio, no? Mi sono trovato proprio a giudicare molte persone, no? Anche soltanto mentre passavo.
Ah,
o guarda quello lì com'è, ma proprio soltanto sì, dentro di me. Però nello stesso tempo mi accorgevo che lo stavo facendo e mi chiedevo qual è il passo dopo.
Qual è il passo dopo?
Qual è il passo dopo? Cosa devo fare dopo avessermene accorto?
Vabbè,
cioè non posso dire vedo quella persona lì che è brutta e poi no, non devo giudicare.
Esatto.
No.
Sì, ma il fatto di scoprire che io giudico mi fa toccare con mano che sono su una posizione sbagliata. Perché non deve venire in me il giudizio. Non deve venire in me il giudizio. Io devo vedere, ecco, la lezione è Dio che mi sta presentando questo. Che cosa mi vuoi dire, Signore, attraverso questo? Tutte le cose sono parole di Dio. Tutte le creature, vero, sono opere di Dio. E quindi, prima di tutto, devo sentire in me sempre amore verso, perché è Dio che mi manifesta questo. Ecco, non invece giudicare o raffrontare in base a quello che sono io, quello che ritengo di essere, quello che vorrei essere, non quell'altro, mi spiego? Cioè, se noi ci fermiamo per essere il nostro io giudica sempre. Sempre, non può farne meno, perché noi, il nostro io è un principio di rapporto, quindi noi non facciamo altro che giudicare. Soltanto se noi, ecco, riceviamo le cose da Dio, allora preoccupati di intendere quello che Dio mi vuol dire attraverso questo, mi presenta uno che magari non so, è malato, l'altro che è bello, Signore, che cosa mi vuoi insegnare, che cosa mi vuoi dire? La preoccupazione di pensare quello che Dio, o forse il constatare che io non sono capace di intendere la lezione di Dio, prima di tutto mi impedisce di giudicare. Molte volte ho fatto l'esempio di uno che mi pesta un piede. Ecco. Se mi fermo a pensare al mio io dico che villano, mi ha pestato un piede, magari reagisco malamente. Se invece dico no, è Dio che mi pesta un piede e ha adoperato un mio fratello per pestarmi un piede perché io avevo bisogno che qualcuno mi pestasse un piede. Allora è Dio, Signore, ecco, ti ringrazio perché attraverso questo mio fratello che tu hai usato, e potevi usare magari una tegola che mi cadesse e non potevo mica prendere con la tegola, mi spiego, ecco, tu, ecco, mi hai, non so, dato una correzione, mi hai fermato su un mio proposito, mi hai invitato ad una riflessione, ecco, mi hai voluto dire qualche cosa. Per cui quell'altro che mi ha prestato in piedi è stato un mezzo, è stato uno strumento che Dio ha adoperato per correggere me. Quindi non posso prenderlo come fratello, anzi, dico, sento dentro di me il desiderio di chiedere scusa al fratello, perché Dio l'ha adoperato per farmi un'azione villana, per pestarmi un piede, ma perché io avevo bisogno che mi si pestasse il piede. Quindi se mi fermo nel pensiero mio io subito giudico l'altro, sei stato un villano. Se invece salgo al pensiero di Dio, come devo salire, perché tutto avviene per opera di Dio, non posso più giudicare il fratello, ma vedo il fratello come un mezzo che Dio ha adoperato per correggere qualche cosa in me. Allora è stata una cosa buona. Ecco, è stata una cosa buona. Quindi noi dobbiamo sempre vedere questo rapporto qui. Noi siamo sempre in rapporto con Dio. Dio, però, parla con ognuno di noi personalmente, dicevo prima. Ora parla non soltanto con parole, parla anche con gli avvenimenti, con i fatti. E tutti gli avvenimenti ogni giorno sono lezioni per noi. E che quando noi crediamo di essere qualcuno, allora lui ci dà delle lezioni per riportarci nella nostra dimensione, qui nella nostra povertà, che ci fa toccare con mano magari la nostra falsità, la nostra miseria, la nostra capacità di volere, di pensare, eccetera. Ecco, tutto questo. Perché dobbiamo imparare a far conto su di lui. Se facciamo conto su di lui, diciamo tante lezioni attraverso le quali ci illumina, ci approva, eccetera. Mi spiego, ecco, e ci fa vivere sempre più nella pace, nella gioia, appunto per dire che questa era stata buona. Ma attraverso tutte le cose lui opera così, con noi.
Però senta un po', se io dico... chissà cosa vuol dirmi il Signore con quella persona brutta, con quella persona cattiva, no? Però il giudizio lo formulo lo stesso, dicendo cosa vuol dirmi il Signore con quella persona brutta, io sto giudicando quella persona che è brutta, oppure quella persona è cattiva. Cioè, non, lo riferisco a Dio, però dico chissà cosa vuol dirmi, però
sì, ma capisco,
formulo un giudizio.
Certo, vero. Insomma, quando io vedo la cosa come segno di Dio, come segno di Dio, capito? Una cosa è dire quello è così, una cosa è dire questo è un ladro, una cosa è vedere la scena di un furto. Capisce? Perché quando io dico questo è un ladro, lo giudico, lo classifico. Io non posso classificare, quello domani sarà un santo, non so, capisce? Dio mi può cambiare, io non posso. Invece quando io, provate con i bambini, dite tu sei un somaro, quello lì diventa un somaro, quello dice, tu sei un ladro, quello lì diventa un ladro. Perché siamo noi praticamente che facciamo essere gli altri giudicandoli. Il Signore dice non dare nessun giudizio, non giudicare. Perché oggi è così questo tuo fratello, ma domani sarà diverso. Ora, questo oggi è così perché io per te lo faccio essere così. Tutte le cose avvengono per ognuno di noi. Quindi tu non giudicare, perché condanni te stesso. Condanni te stesso, perché gli altri sono specchio di quello che siamo noi. Quindi se Dio, però per farmi riflettere, mi deve presentare uno in cui io vedo il mio volto, se io condanno l'altro, condanno me, non me ne rendo mica conto. Il Signore un giorno mi dirà, è per te che io avevo presentato questo fratello qui, e non ti ricordo che eri tu. Nell'altro c'eri tu. E tu, giudicando l'altro, hai condannato te stesso. Invece il Signore mi ha presentato l'altro per salvare, non per condannarmi, per salvarmi. Quindi affinché io, guardando l'altro, riflettessi su di me. Ma io per riflettere su di me devo ricevere la lezione da Dio. Signore, mi presenti quello. Ecco, so che è una parola per me. Quindi lì c'è uno specchio per me. Signore, che cosa mi vuoi dire? Ma io non sono un ubriacone. Vedo un ubriaco. Ma io non sono un ubriacone, Signore. E il Signore mi ha fatto carico male che magari io mi ubriaco a televisione. Mi ubriaco con le creature. Sì, non ti ubriaco di vino, ma ti ubriaco vendi altro. Ecco. E allora ecco che il Signore ci fa scoprire le ubriacature molto più profonde che portiamo dentro di noi. Quante volte ci ubriachiamo del nostro io? È molto meglio, vero, ubriacarsi di vino che non ubriacarsi del nostro io, che lì siamo degli orgogliosi, degli ambiziosi, quella è ubriacatura. E allora il Signore mi fa toccare con mano, mi fa scoprire questa ubriacatura spirituale interiore che porto dentro di me e che io non sono in grado di capire, ecco che mi presenta un fratello. Che magari ubriaco di vino, ubriaco di altro, ma era per te, è uno specchio per te, rifletti, capisci? Ecco. E non so, la bruttura di una creatura che ci rappresenta, è lezione di Dio, magari per farmi meditare sulla bruttura che porto dentro di me, nel mio volto interiore, mentre io mi credo magari di essere bello interiormente. E allora se il Signore mi presenta quello, è un ammonimento, è sempre lezione, perché Dio sta conversando con noi. Noi dobbiamo convincere, prima di tutto, che tutto è opera di Dio. Perché se non siamo convinti di questo, è inutile che ragioniamo ulteriormente. Quando siamo convinti che tutto è opera di Dio, dobbiamo convincerci che in tutto parla Dio. E tutte le opere di Dio sono una parola. Perché Lui sta in tutte le opere, non sta altro che manifestando se stesso. Convinti di questo, dobbiamo convincerci che tutte le parole sono rivolte personalmente ad ognuno di noi. Dio non parla così anonimamente. Dio non parla alla massa. Dio parla personalmente con ognuno di noi. E allora se parla personalmente con me, Signore, ma che cosa? Tu mi stai parlando per una lingua straniera che io assolutamente non riesco a capire, ma che cosa mi vuoi dire? Io so che tu parli con me e non capisco niente. Ecco allora tutta la, capisci? Ma questa preoccupazione per cercare di intendere la lingua di Dio, ecco, ci mette in movimento spiritualmente. Capisci? E come dico, nello stesso tempo ci fa poveri, ci fa umili, e quindi ci comincia a farci buoni. Ed è la prima cosa. Invece quando non pensiamo a Dio, noi crediamo sempre di essere, ah, io qui sono riuscito, io qui ce l'ho fatta, io qui, là, e cominciamo a giudicare a destra, a sinistra, a condannare, a criticare, eccetera, perché ci crediamo di essere qualcuno. E allora lì ci prepariamo per alle grandi rovine, perché arriva il Signore in un certo momento che ci riconduce, capisci? Per salvarci, no? Ecco. Angelo?
No. Vabbè. No, pensavo che... Cioè, in fondo, tutti gli avvenimenti che avvengono nella giornata così, secondo me non riesco io a vedere, cioè, non riesco a credere.
Ma certo, no.
Credono bene.
Perché tutti gli avvenimenti sono già un linguaggio di Dio, sono una lingua, mi spiego? Ora, ho detto, per imparare la lingua la prima cosa dobbiamo conoscere l'alfabeto. E l'alfabeto ci viene dato qui. Ecco, quindi noi prima di tutto dobbiamo imparare l'alfabeto di Dio. come Dio parla con noi. Che cosa vuol significare in tutti gli avvenimenti? Ora, siccome Dio è sempre lo stesso, abbiamo detto prima, è fuori del tempo. Quindi quello che ha detto in Cristo 2000 anni fa è lo stesso che dice ancora oggi. Però là è silabario. Per cui mi fa capire, vedi, questo avvenimento qui ha questo significato qui. Questa parabola qui vuol dire questo. Ti rivela questo, il regno di Dio e suo quanto. A un certo momento scopro che quella parabola là me la ripete ancora oggi, negli avvenimenti di oggi. Gli avvenimenti di oggi sono ancora parabole di Dio. Mi spiego? Perché allora ci fossero i cavalli o i muli o gli asini, adesso ci siano le automobili, c'è poi poca differenza. Basta, mi spiego, sempre passare sempre al significato delle cose. Allora è facile. Dico, è sempre lo stesso linguaggio. E si capisce, il creatore è uno solo. Quindi il creatore è uno solo, però le sue lezioni sono sempre uguali per ognuno di noi. Ci avvicendiamo noi, allora c'erano allora. C'era un Pietro, c'era un Giuda, c'era un Erode, c'era un Caifa, c'era un Pilato, c'era un Giovanni. Mi spiego, adesso ci siamo noi. Ero sulla ribalta della scena del mondo. Ma il maestro è sempre uno solo. Quanto più qui di noi intendiamo il sillabario, le lezioni di allora, questa maniera, tanto più diventiamo capaci di intendere, ecco, il linguaggio di oggi. Chiaro? Di intendere, cioè, la lingua che usa Dio negli avvenimenti. Ah, ho capito, questa è una lezione tua, Signore, perché è questo.
Capisci? Quindi se non riusciamo a capire gli avvenimenti è perché c'è mancanza d'amore, cioè prima...
No, è mancanza, sì, logico, ma di approfondimento. Ecco, ritorna sempre alla sorgente.
No, perché prima, se mi amaste, voi avreste capito che io me ne andavo. Perché...
Sì. Ma è logico, soltanto il tanto amore per Dio mi fa capire tante cose di Dio, perché mi rende molto attento a Dio, vero? Ma più uno ha interesse per Dio, amore per Dio, e più naturalmente si ferma. E per cui, non so, anziché leggere, non so, giornali, giornaletti, radio e televisione, una cosa o l'altra, mi metto lì, che non mi parlano di Dio, mi metto lì, è vero, a meditare su libri in cui io trovo un aiuto per conoscere più Dio. Perché quando più conosco Dio, tanto più divento. Mentre invece sono stato frastornato da rumori, eccetera, quanto, hai capito? Ora dico, la capacità di assimilare i fatti, gli avvenimenti, sapendo che sono opera di Dio, che in tutti c'è la mano di Dio, mi deriva da quello che ho immagazzinato dentro di me. Più ho messo dentro di me, più divento capace di leggere il quadro dell'opera di Dio. Caso diverso mi resto lì, ma non capisco niente. Sì, vedo, capisco che è un quadro, ma cosa mi vuol dire, cosa mi vuol significare? No, non capisco. Ecco, è un quadro strano. Capito? Tutto dipende da quello che abbiamo messo dentro di noi, nei riguardi di Dio.
Però a volte sembra di dare, cioè, diciamo, a livello di tempo, anche più tempo, no, alle cose di Dio. Sì. Eppure ti accorgi che nonostante quello non riesci, cioè continui a non capire gli avvenimenti.
No, momento.
Cioè, magari,
poco per volta, se noi diamo del tempo, noi ci accorgiamo che qualche cosa incominciamo a capire. Qualcosa cominciamo a capire, perché uno comincia ad essere disincantato, ad esempio, da tante passioni per le cose del mondo, e quella è già un'intelligenza, è già sapienza, anziché vivere, appassionarsi, discutere, lottare, eccetera, quanto, perché, ecco, chi me lo fa fare? Uno acquista già, vero, un po' quella liberazione da tante preoccupazioni del mondo, e poi incomincia ad intendere, Signore, già io stavo correndo un po' troppo, qui mi ha messo un semaforo rosso, perché mi ero dimenticato, ecco, un richiamo. E noi ci accorgiamo che durante il giorno, e non siamo mai soli, che Dio ci accompagna, che ci suggerisce, guida, se noi siamo attenti a Lui, noi ci accorgiamo, magari sentiamo la sua voce dentro, dice passa di qua, fai di là, poi magari facciamo di diverso, tanto però capiamo che abbiamo fatto, già me lo sapevo, me l'avevi detto. Ecco, se noi siamo attenti, incominciamo a vivere con Lui, e ci accorgiamo che vivendo con Lui le cose incominciano ad andare bene, e incominciamo ad evitare tanti guai, soprattutto incominciamo ad evitare di caricarci di catene, che Lui è uno che ci libera sempre di più se noi lo ascoltiamo. Quindi l'importante è incominciare a stabilire questa sintonia, sapendo che Lui è. Poi, Signore, io so che tutto è opera Tua, lo credo, non capisco, però incomincio a rispettare tutto quello che mi mandi. Questo è incominciato ad essere il principio della sapienza. Ecco, io non capisco questo avvenimento, però certamente in quanto mi accade è opera Tua. Allora non inveisco, non incomincio a urlare contro il tale, contro il tal altro, contro la società o contro i tempi, eccetera quanto, mi spiego, contro la politica.
c'è la tua mano, Signore, io comincio ad accettare. Non capisco niente, capirò magari poi dopo, però comincio ad accettare e rispettare. Ecco. Ora, questa adesione, questa apertura, questa attenzione ai fatti, questo rispetto di tutto, perché tutto è opera di Dio, tutto è sacro, ecco, mi fa comportare in un certo modo. E questo comportamento è molto diverso dal comportamento che io avrei o sentirei dentro di me se non tenessi presente Dio. Allora, questo vuol dire che qualche cosa incomincio a capire. Ecco, il fatto di capire che tutto è opera di Dio. Ma questo è già inizio di sapienza. Ed è quindi, se io sono convinto, bisogna sempre interrogarsi, sono convinto che veramente tutto è opera di Dio. Se non sono convinto, allora convinciti. Rifletti bene, sei davanti, vero? Credi che Dio esista o non credi? E tu che hai fatto il mondo oppure è un altro che ha fatto il mondo? Gli avvenimenti, sei tu che li fai o un altro che li fa? Convinciti allora. Quindi prima di tutto devi convincere se veramente credi in Dio, che Dio esiste e che e di conseguenza sia Lui che opera in tutto. È Lui il creatore. Non è stato il creatore, è il creatore. La creazione continua. Dio è fuori dal tempo, quindi quello che ha incominciato a fare è colui che continua a fare. La creazione di ogni giorno, ogni fatto che vede a noi fa parte della creazione, ma se fa parte della creazione la causa è Dio, il creatore è Dio. Quindi qualunque avvenimento non è fuori dalla creazione, qualunque avvenimento è creazione di Dio, se è creazione di Dio è voluto da Dio. Ma allora se è voluto da Dio, caspita, qui c'è un essere superiore che sta volendo questo avvenimento, io devo rispettarlo. Ecco, Dio dice a Mosè, togliti i sandali perché questa è terra sacra. La terra su cui tu stai è terra sacra, quindi abbi rispetto per tutto, sei un tempio, l'universo è un tempio, togliti i sandali, ecco, abbi questo rispetto verso tutte le cose, non permetterti, vero, capisci, di far da padrone, perché il padrone è un altro. Ora, dico, la consapevolezza che ci troviamo nel tempio di Dio, nella casa di Dio, e che il padrone è Lui, il Signore è Lui, ecco, questo ci fa adottare un comportamento, un'attenzione e anche un'umiltà che ci rende consapevoli e ci rende sapienti, capito? È l'inizio della sapienza. E quindi questo ci rende già capaci di intendere qualche cosa, capito?
Sì, cioè non presuppone anche subito il cambiamento, cioè il capire non sempre ti porta subito a cambiare, cioè nei fatti.
No, ma il cambiamento, direi, avviene quasi senza che noi ce ne accorgiamo. Che man mano che noi capiamo, capisco che qui c'è la mano di Dio, e capisci che se quando io dico qui c'è la mano di Dio, io già mi comporto in modo diverso. O no? Però, mi capita una malattia, mi capita, non so, un contrasto, qualcosa. E Signore, c'è la tua mano, l'accetto. Non capisco perché mi avevi mandato. Però, ora, è molto diverso dal fatto, invece, che io non tengo presente che sia voluto da Dio. Questo è il caso, ho qui un accidente che mi sorprende, ecco. E allora comincio magari ad arrabbiarmi e complico tutte le cose. No, c'è la mano di Dio. Ora, in quanto credo che ci sia la mano di Dio, qui questo già mi condiziona, questo già mi fa comportare in un modo diverso, da come se invece io, vero, dicessi qui non c'è la mano di Dio. Quindi il comportamento è sempre condizionato da quello che noi intendiamo, da quello che noi accettiamo. È Dio che cambia noi, man mano che noi lo lasciamo entrare in noi. Noi non dobbiamo preoccuparci, adesso questo l'ho capito, adesso io devo cambiare. No, 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 lascia che quello che tu hai capito ti cambi. È chiaro? Cioè, è la luce di Dio, man mano che entra dentro di te, che ti trasforma. È la luce che cambia noi. Noi siamo creature di luce, siamo fatti di luce. Ma è la luce che disegna in noi, che forma in noi. Noi dobbiamo solo lasciare che la luce entri in noi, non dobbiamo rifiutarci, non dobbiamo chiuderci alla luce. Più noi accogliamo la luce di Dio, e più questa ci cambia, a nostra insaputa, direi quasi. Gesù dice che il seme, una volta che è seminato, il seme è la parola di Dio, il seme di Dio, una volta che tu l'hai seminato nella tua terra, nella tua vita, nella tua mente, quello dico germina da solo, sia che tu vegli, sia che tu dorma. Cosa vuol dire questo? E germina fino alla conclusione. Preoccupati soltanto di mantenere questa apertura qui, però alla luce di Dio. Poi vedrai che la luce di Dio trasforma tutto. Ecco, io direi, non dobbiamo tanto preoccuparci di cambiare noi, quanto di lasciare che la luce di Dio ci cambi. Noi dobbiamo poter dire: è stato tutto opera tua, Signore. Non sono stato io, con certo momento mi sono fatto il programma, eccetera, mi piego, ecco per cui il Signore dà certe lezioni, per cui io faccio programmi, mille programmi, e il Signore me li butta tutte in aria. E sono tutti quei castelli di carte che metto su, e poi c'è dove crolla tutto. Signore, come mai? Già, devi lasciare fare a me. Sono io che faccio. Tu impara soltanto a guardare me, in tutto. Lascia fare a me. Vedrai che... A un certo punto dice: Signore, è una meraviglia, è tutta opera tua. Ecco, allora, ecco, noi siamo creature fatte da Dio. Si entra nel regno di Dio con la consapevolezza che Dio è colui che opera in tutto. Ma lui opera molto meglio di noi, eh? E opera bene. Che lui opera costruendo, non soffocandoci come noi ci soffochiamo, noi ci paralizziamo. A un certo punto diventiamo incapaci di muoverci.
Ma questo
capisco. Io ho conosciuto della povera gente. Era la mania di accumulare, no? Accumulare, vabbè, quelli accumulavano soltanto della cartaccia o delle scatole, scatolette, eccetera, quanto, vi spiego, gli altri magari accumulano denaro, comunque sia. Quelli accumulavano tutte, a un certo momento, a forza di accumulare, non potevano più entrare in casa, perché la casa era tutta piena di scatole, scatolette, cartoni, no, quanto, e non aveva più un posto per stare dentro, non si nemmeno più ad aprire la porta, tutto pieno di quello. Ecco, la mania di... Noi, nel pensiero nostro io, non facciamo altro che accumulare, no. Certo, siamo paralizzati, non ci muoviamo più. Dio invece è uno che ci libera. A un certo punto cantiamo di gioia per la libertà, ma bisogna lasciarci fare da Lui, imparare a lasciarci fare da Lui. E Lui che fa? Quello che ha incominciato a farci, ha detto molte volte che noi non siamo fatti. Noi siamo delle creature in formazione, in gestazione. Dio ci sta facendo, lasciati fare. Colui che ha incominciato a farti è ben in grado di portarti a compimento. L'importante è lasciarti fare. Invece noi, come bambini, danno mano a mano, cioè noi vogliamo camminare già, non sei capace di camminare, lasciati, poco per volta crescerai, devi alimentarti, mamma. Invece vogliamo, e allora giù, cadiamo, rosoliamo, eccetera quanto, ci rompiamo il naso.
Poi, cioè io mi accorgo di chiedermi cosa, cioè chiedere al Signore cosa vuole, no, da me, sono indeterminati avvenimenti che mi scuotono un po' di più. Cioè, mi accorgo di non chiedermelo così sempre, continuamente, non so, me lo sono chiesto quando sono stato 15 giorni ammalato. Sono chiesto, ho detto, ma come mai? Mi sono anche dato una risposta, forse è la mia anima che è malata come era malato il mio corpo, no? E, cioè, però mi accorgo di chiedere non solo in determinate situazioni che mi scuotono. Invece nella gran parte della giornata non chiedere. E adesso questi scossoni però stanno diventando sempre maggiori.
Certo. No, invece bisogna imparare proprio a colloquiare con Dio, perché Dio colloquia con noi. Ora, se siamo convinti che Lui parla con me personalmente, anche noi dobbiamo imparare a parlare con Lui. Ecco. E Lui in continuazione dice: dove sei? Fatto di Adamo, no? Dove sei? E già noi ci nascondiamo, dice, ecco qui. Dobbiamo imparare, lui ci interroga, dove sei col tuo pensiero? Dove stai andando? Perché cosa stai vivendo? Ecco. Cerca sempre che la bussola della tua vita, collimi con il fine per cui sei stato creato. Ecco, perché cosa sei stato creato? E tu perché cosa vivi? Stai attento che c'è l'angolo diverso, che si differenzi. Quindi cerca di far collimare, di far coincidere il fine per cui sei stato creato con ciò per cui tu oggi stai vivendo. E quindi bisogna imparare a colloquiare con Dio, cioè sempre in tutte le cose dobbiamo imparare a riferire sempre tutto, ad accogliere tutto da Dio e a riferire tutto a Dio, ecco, in tutte le cose, non soltanto, vero, quando si capisce, arriva il momento di crisi, ma discorsone, e lui lo fa perché vuole farci maturare, vuole farci crescere, no? E logico, allora abbiamo un punto di crisi, però non lo fa mica per metterci in difficoltà. Lui, in quanto ci ha creati, è perché ci ama e continua ad amarci. Quindi se noi impariamo a colloquiare con Lui, certamente le cose vanno molto bene, eh? Non c'è bisogno che ci faccia passare attraverso le tragedie, no, Lui ci insegna, la bocciatura arriva soltanto in quanto, ecco, c'è stato un difetto, in caso diverso no, le cose vanno bene, e Dio ci aiuta con un'infinita pazienza, giorno per giorno, e lo vediamo, insomma, attraverso tutti gli avvenimenti, però dobbiamo imparare in continuazione, vero? Mai a fermarci alle nostre impressioni, di fermarci i nostri sentimenti, a comportarci secondo quello che so io, quello che non so io, i miei programmi, non altro. No, in tutte le cose alza sempre un pochino gli occhi al di sopra di te, ecco, sempre verso Dio. Non capirai, non importa, anche se non capisci non importa, mi spiego? Il fatto stesso che però non capisci, ecco, ti mantieni in una situazione di povertà, di umiltà, però cerca sempre di andare un po' al di sopra di te stesso e di cercare presso Dio. Signore, questo avvenimento cosa mi vuoi dire? Ecco, che cosa mi vuoi significare con questo? Guarda, in tutte le cose, che non dobbiamo soltanto reagire secondo le nostre impressioni, secondo i nostri sentimenti, lasciarci guidare perché sia il nostro io, in questo senso. E allora dobbiamo proprio imparare, sapendo che Lui parla con noi, dobbiamo imparare anche noi, però, ad ascoltare Lui e a parlare con Lui. E quella è la vera preghiera, eh? E bisogna imparare a pregare sempre. Pregare non vuol dire che dire parole, pregare vuol dire proprio il pensiero amico, con colui che è amico con noi. Lui è un amico che sta parlando con noi. Ecco, impara però a camminare con questo amico.
Ma io, cioè, cerco non di fare questo, però mi accorgo che passo con, cioè, a volte sono col, a me mi sembra, no, di essere col pensiero di Dio, e poi così incontro qualcosa che mi attrae, lascio il pensiero di Dio e vado dietro l'altro pensiero, con una facilità estrema.
Lo so, ma non è mica facile, eh? Non è mica facile, perché noi con molta facilità noi siamo portati a essersi guidati dalle impressioni, dai sentimenti, dalle abitudini, da quello che dice. Perché Dio, essendo verità, richiede sempre questa partecipazione consapevole e direi è luce, Lui è luce. E quindi richiede da parte nostra la creatura umana matura lentamente nella verità, eh? La verità è consapevolezza, ecco, non è un atto magico, non è un bacchetto magico, sì. I figli di Dio sono figli consapevoli, ecco. Quindi conoscono Dio e si lasciano guidare in tutto consapevolmente dallo Spirito di Dio. Ma però appunto è il tanto amore e la tanta amicizia, e capisci, se con Lui che a poco per volta, quanto più noi frequentiamo una persona, tanto più impariamo a conoscerla. A un certo momento intuiamo dai minimi gesti qual è il suo pensiero. Oh, come mai? Guarda, quello lì ha fatto quel gesto e ha già subito capito. Eh già, perché gli è molto amico. Ora, quando noi siamo molto amici ci capiamo anche quasi senza parole. Quando invece non siamo amici e lontani, bisogna urlare per farci capire e poi ci fraintendiamo in tutto. Ecco, ora, è la tanta amicizia con Dio che ci rende capaci di intendere le cose di Dio. Più diventiamo amici di Dio, e più ti è facile capire. Ogni minuto dice, ah, ho capito, qui stavo trascurando quella. Ecco, avvertiamola questa presenza, capito? Ma deriva appunto dalla tanta amicizia con Dio. Quindi più noi ci fermiamo con Dio, ecco, lì l'importanza del metterci del silenzio, del raccoglimento, a tu per tu. Più noi mettiamo del silenzio, quando abbiamo un po' di tempo, per cercare di pensare, di renderci conto, ecco, di prendere consapevolezza, ecco, sul senso della vita, cosa sto vivendo io, cosa sto facendo, cosa serve questa, ecco, ma è questo che vale o non vale? Cioè, ecco, riflettere un pochino su queste cose, in modo da rendersi veramente conto, da fare un po' il punto della nostra vita, capito? Ed imparare a orientarci verso quello che vale veramente al di sopra di tutto.
Quindi lei ha detto di fare un po' di silenzio quando abbiamo un po' di tempo. Cioè. Ma in fondo no, se vogliamo, il tempo lo troviamo.
Certo.
Quindi, no, cioè secondo me è sbagliato il quando abbiamo, perché
sì,
quando abbiamo
è buono. Giusto, cioè è giusto, perché quando noi abbiamo veramente interesse per qualcosa, noi lo tiriamo sempre fuori, lo tiriamo sempre fuori. Ma io dico che più delle volte, adesso io parlo, non soltanto di ragazzini che hanno abbastanza tempo libero, gente che magari invece è molto impegnata professionalmente, per cui questo lo devo fare, quell'altro lo devo fare, e allora incomincia, hai 5 minuti di tempo, e questi 5 minuti di tempo, si capisce, logico, però uno dovrebbe, quando dovremmo urlare tutte e dire, ma questo è quello che verrà più di tutto, quindi devo questo, però all'atto pratico le cose, ma se noi fossimo capaci soltanto a non sprecare quello che in cui noi ci sentiamo liberi di capire di sprecare o non sprecare. Ecco. Ho 5 minuti di tempo, ecco, posso aprire una rivista stupida qualunque, o invece posso fermarmi a meditare su delle cose essenziali. Cosa sei? È lì che sei. Ecco, Dio non ci assegna mica nelle grandi scelte. Vai missionario, parti, lasci tutto, vai nella strappa, no, non ci assegna mica lì. Perché sai che Lui ci osserva, però, nelle piccolissime cose, magari un pensiero, una parola, puoi dirla o non puoi dirla, una stupida una barzelletta, puoi dirla o non puoi dirla, lì sei libero. Ecco, guarda, guarda un po', perché la dici, per quale motivo? Ah, perché qui ci fa sempre la figura, lascia stare il tuo io, eccetera, mettiti, ecco. Ecco, e nelle piccole cose ci osserva se noi siamo fedeli allo spirito di Dio o no. Ecco, ora se noi siamo fedeli nel poco, a poco poco lui ti rende capace di essere fedeli nel molto. Ma se noi non siamo fedeli, oh, perché tanto sono due minuti questo qui, oppure una parola, oppure sto usando 5 minuti, e beh, adesso leggo una rivista qualunque, chissà quanto, poi dopo. E intanto sprechi questa. Ecco. Allora stai fresco, ce lo puoi sognare, la fedeltà nel mondo. Questo è il sogno lontano. Oh, io vorrei qui, ah, io vorrei là, sì, però la tua pratica tu che lo sei. Ecco. Ora dico, Dio ci osserva soprattutto nella fedeltà nel poco, là dove noi possiamo fare o non fare, dire o non dire. Pensare o non pensare, e conservati lì.
Perché no? Ad esempio, mi è venuto tante volte questo, che magari uno vuole provare a dedicare un po', però come dice lui, i pensieri corrono tutt'altro. Allora quelle volte lì dici, ma buono, me ne vado via, perché tanto cosa ci sta a fare, non so. È sbagliato andarsene via o è giusto rimanere?
È giusto rimanere, ed è sbagliato andarsene via. Perché constatando...
È meglio stare lì?
Constatando, ecco, che sono una frana, perlomeno non mi illudo di essere una cima, constato di essere una frana, capito? Allora resta lì, ecco, resta lì, constato di essere una frana, sì, una frana, constatalo. Ecco. E chiedi pietà al Signore, Signore, vedi, sono una frana, non sono capace nemmeno a rivolgere un pensiero. Ecco. Ma questo è povero, ma questo perlomeno mi rendo umile verso gli altri. Non posso, quando esco, capisci, da aver constato che sono una frana, a dire guarda quello là che è una frana.
Uno può anche aiutarsi col Vangelo, leggere.
Sì, ma certo, siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo. Ma
se non si ha la mente lì, anche se leggessi il più bel passo del Vangelo, sì, no? Sì. Niente. Sì. A me non è capita così.
Comunque, se uno non vive nel silenzio, come fa a aiutarsi?
No, ma teniamo presente che il silenzio è dato dal tanto amore per uno. Più lei la toglie, io salvo Marco. Cioè, lei si accorge che più lei ha amore per uno, e più si accorge che l'unità, cioè l'attenzione verso uno, è silenzio, il vero silenzio. Perché? Perché esclude ogni altro pensiero. Ecco, quando uno ha tanta attenzione per uno, e non gli è difficile escludere il pensiero degli altri. È difficile escludere il pensiero degli altri quando io ho poco amore. Allora sono invaso, tutti mi portano via. Allora sono su marciapiede. Perché vedo uno, quello mi attrae, vedo l'altro, quello mi attrae, quell'altro non mi attrae. Dico, come fa? Io non sono capace. No, è perché non hai amore, non ami uno solo. E che cominci ad amare uno solo, ti accorgerai che a poco per volta, ecco, il silenzio si forma dentro di te. Ma il silenzio è dato dalla tanta attenzione per uno solo. Quando invece noi ci troviamo con tanti che parlano, ecco, siamo invasi dal rumore. E purtroppo la nostra anima è invaso da tanti che parlano nella nostra giornata, capisci? Non soltanto fuori, ma parlano anche dentro. Ma allora se ne è tutto
rumore. Ma perché è più facile, non so, mentre si sta viaggiando in treno, per esempio, è più facile pensare alle ferie che pensare al Signore. Eppure quelle poche volte che uno riesce veramente a pensare al Signore, da tantissimo.
Certo.
Perché però è più facile? Cioè, dopo aver capito che è più importante una cosa, perché è più facile pensare una cosa prima?
Ma perché noi siamo già un carico di abitudini. Mi spiego? E la nostra vita è un solco, e più questo solco diventa profondo, e più noi cadiamo sempre nello stesso solco. Ora, ogni azione che noi facciamo tende a diventare abitudine. Abitudine è quella che diventa facile. Impara a scrivere la macchina, la prima volta fa difficoltà, due, tre volte, poi in certo momento diventa automatico. Come non mi diventa così facile scrivere la macchina? Ecco, e le tante azioni ripetute che diventano automatiche in noi. Per cui io mi sono abituato, allora mi diventa molto facile questo. Se devo affrontare una cosa nuova, quella mi è difficile. Come mai è tanto difficile? Ecco, perché sei già carico, mi spiego, delle tue abitudini. E allora lì è tutta la penitenza. Perché quando noi scopriamo un valore, un valore importante, allora dico, ah, questa è una cosa importante, allora mi devo dedicare. Ma come mai invece c'è tutto? Ecco la penitenza. La penitenza per distaccarmi da tutto quel mondo che mi sono costruito quando ero stupido. Mi spiego? Perché quando noi facciamo un'azione, mica fatta, beh, adesso l'ho fatta e sono libero. No, quell'azione te la porti dietro. Quella lì è scritta dentro di te. E domani ti condizionerà. Tutte le cose che noi facciamo oggi, non le dimentichiamo mica domani. e ci precedono, ci determinano il cammino di domani, ce lo portiamo dietro, e allora creano la facilità. Ecco, la vita mi diventa facile, la vita facile è quella, mi spiego, che ho scelto ieri, l'altro ieri, capito? E per cui diventa abitudine in quelle cose lì. E se devo cambiare qualche cosa, allora questo mi diventa difficile. Per cui la novità diventa sempre più difficile per noi. Allora lì cominciamo a capire come noi ci possiamo fossilizzare nella vita, ci possiamo paralizzare se non teniamo presente Dio. Ed è quello che facciamo, capito? Allora, ma se tu ti accorgi che diventa difficile, insisti molto di più, perché devi superarti. Non basta ricordare come mai mi è difficile. Non importa, se riconosci che quello è un valore vero, datti da fare. Ecco, è la penitenza, ecco, quella capite? È quella catarsi, quella trasformazione che ognuno deve fare, quel superamento di noi stessi, quando scopre qualche cosa che vale di più. Per questo dico, c'è un prezzo da pagare. Quando uno vede una bella cosa, dice, già, quella è una cosa vera, ma chissà quanto costa, c'è un prezzo da pagare. E le cose di Dio hanno anche loro un loro prezzo, hai capito? E il prezzo sta proprio lì, che noi siamo carichi di abitudini sbagliate, se no, che devono essere superate. Cina.
Ma è come una preparazione alla vita.
Sì, Dio parla per prepararsi alla vita vera. La vita vera è con Lui, conoscere Lui.
Anche un coltivare la fede, perché dice, ve lo dico ora, ve lo dico ora, prima che avvenga, finché sarà avvenuto, crediate.
Anche lì ci fa capire che la fede, il credere, deriva da questa attenzione che noi abbiamo alle parole di Dio. Più noi facciamo attenzione alle parole di Dio, e più questi ci danno la capacità di credere. Caso diverso, però noi magari arriva un giorno in cui vorremmo credere e non possiamo più, non siamo più capaci di credere, non ce la facciamo più, capisci? Perché tutte le cose ci contraddicono. Ecco, quante volte sento dire, ma mi veria tancardi, ma non non ce la faccio, non, mi è impossibile. Ecco, si capisce magari che il credere è un principio di vita, di pace, di serenità interiore, eppure non si può, perché noi il credere non è mica nella nostra volontà, non possiamo mica noi fare credere o non credere quando vogliamo. Quindi se noi siamo superficiali, a un certo momento diventiamo incapaci di credere. Perché noi crediamo a quelle cose che vediamo e tocchiamo, e Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, allora come faccio a credere in Dio? Ecco, più invece ascolto, allora divento capace di vedere anche le cose che non si vedono con gli occhi e che non si toccano con le mani. Allora Signore, ecco, allora mi diventa facile credere, capisci? Perché vedo effettivamente la mano di Dio, vedo l'opera di Dio, vedo la presenza di Dio in tutto, allora mi diventa facile, capisci? Ma se invece mi abito soltanto a seguire i miei istinti o seguire le cose che piacciono ai miei occhi, una cosa data, a un certo momento non posso più credere in Dio, perché vedo e tocco cose diverse. Ecco, allora il Signore dice, capito? Io parlo con queste cose affinché, se voi le ascoltate, cioè una volta diventate capaci di credere. Dio ci sta educando, ho detto prima che siamo a scuola, noi siamo a scuola di Dio, Dio ci sta educando. Bisogna appunto a scuola imparare prima di tutto a far silenzio e ad ascoltare. L'allievo che invece si mette soltanto a far rumore non può ricevere la lezione. Saluta.
No. Cioè, io penso che sia molto importante, cioè, mettere dei punti fermi, no? Mettere dei punti fermi,
sì.
Cioè, come noi dobbiamo convincerci, ecco, che esiste Dio, no? Per partire, per fare un certo tipo di cammino, bisogna, certo, convincersi di questo.
Ah, la prima cosa, io sono il principio. Quindi
dobbiamo poi convincerci che è un cammino.
Certo.
Quindi, essendo un cammino, insomma, ci saranno degli attimi di pausa, ci saranno degli attimi di... Cioè, ad esempio, a me, mi piace sempre portare l'esperienza diretta, perché, certo, ognuno, certo, di noi, magari, certo, confrontandoci, certo, giusto? Cioè, mi sta succedendo questo. All'inizio, insomma, non so, arriva la tegola, arriva qualcosa che ti mette in cammino, no? Comincia a farti camminare.
Sì.
Non so, prima ho sempre collegato, ecco, il discorso di, insomma, di stare col Signore con il pensiero, diciamo, sì, che è una cosa secondo me fondamentale.
Principio.
Fondamentale perché ti permette in qualsiasi momento della giornata di,
sì,
stare con Lui.
Sì.
Cioè, poi mi sta succedendo questo, cioè, secondo me, un altro passo molto importante, questo lo dico per me,
sì,
è quello di prendere coscienza, cioè prendere, è ancora un'altra cosa secondo me, cioè da, dallo stare col pensiero col Signore e prendere coscienza che il Signore è realmente la cosa più importante della mia vita, quello secondo me è un passo ancora avanti, cioè non perché, cioè secondo, chiedo conferma, sì, può darsi perché probabilmente persone che hanno già fatto questo cammino, perché io penso che ci siano dei punti fermi pochino per tutti, non è che ci siano.
Certamente.
Cioè il fatto di prendere coscienza, cioè mi sono accorto che mi porta, non so, in tutti i momenti, in tutti gli atteggiamenti della mia giornata, a, non so, sia che stia lavorando, sia che stia facendo qualsiasi cosa, avere coscienza dentro di me che il Signore è la cosa più importante, anche se io sto facendo un'altra cosa, no? Ecco. Mentre prima, magari solo rimanendo col pensiero, in quel momento lì ero col pensiero col Signore, mi rendevo conto effettivamente che era la cosa più importante. Però c'erano altri momenti in cui non c'era questo collegamento. Invece il fatto di prendere coscienza, ecco, cioè, a volte non, ecco, non vuol dire il fatto di dire ma devo stare un'ora lì, perché purtroppo il pensiero magari è da un'altra parte. Ecco, proprio convincersi. Cioè non so neanche io come spiegare una cosa sente dentro, no? Cioè una cosa che...
Infatti più noi cominciamo a lasciare entrare il pensiero in noi, più questo pensiero lavora e comincia a convincersi sui valori.
Cioè...
Infatti io in primo tempo lui diceva, devo lasciarlo, sì, cosa devo fare? Il football? No, lascia niente. No, il problema di Dio non è un problema di lasciare, è perché devo fare i salti mortali, cosa devo fare? Niente. Comincio tanto, vero? A lasciarlo entrare nel pensiero, cioè comincia a vedere se effettivamente tu credi in Dio o non credi in Dio, se credi che tutto è opera di Dio o non è tutto opera di Dio, ma man mano che questo pensiero qui è di te, incomincerà lui ad illuminarti, è la luce che cambia, mi spiego, che ci cambia, e quello che ci cambia, che ci fa cominciare a vedere la cosa più importante, la cosa meno importante, questo è molto importante, perché ad esempio, non so, è molto più importante un amico magari che un milione, ma allora preferisco tenermi l'amico che è perdere il milione, non entro magari, non so, in lotta, in guerra, non faccio la guerra con l'amico, perché ecco, l'amicizia ad esempio è un valore più importante del denaro, ecco, ci sono dei valori, mi spiego, che allora uno comincia a capire quello che più vale di più e quello che vale di meno. Più delle volte noi per delle sciocchezze creiamo delle grandi rovine, perché sbagliamo nella valutazione. Ora, noi sbagliamo nella valutazione perché la luce di Dio in noi non è entrata sufficientemente. Quindi più noi lasciamo, e questo lo lasciamo col pensiero, entrare in noi Dio, tanto più Lui a poco per volta ci fa capire quel che vale di più, quel che vale di meno. E man mano che noi vediamo quel che vale di meno, non abbiamo mica difficoltà, non c'è bisogno che un altro ci dica lascia quella cosa, sono io stesso che vedendo che quella è una sciocchezza, mi spiego, mentre invece mi posso occupare in modo più altro, sono io che voglio questo, e se gli altri dicessero io non posso più volerlo, perché ecco, la capacità di volere deriva dalla consapevolezza dell'importanza di una cosa. Allora fin da che io sono convinto che una cosa è molto importante per me, io non posso non volerla. Ecco, perché ritengo che per me quello sia necessario, che quello sia importante. Ora vuol dire che la luce di Dio non ancora è arrivata in me per farmi vedere qual è il vero valore di questo. Allora non mi devo imporre di quello. Ah no, tu devi lasciare. No. Dio, ho detto prima, Dio opera convincendo. Ecco, Dio non vuole dei servi, degli schiavi, di quello. Tu devi fare quell'altro. No, Dio opera convincendo. I figli di Dio sono creature che sono convinte, ecco, di quello che vogliono. Sanno quello che vogliono e hanno in se stessi la consapevolezza del valore, dell'importanza di quello che vogliono. Capite? Perché Dio è consapevolezza, la verità è consapevolezza. Chi la conosce è consapevole della verità. Quindi non si lascia guidare così dalle ombre, dalle paure che sono. No, ha questa consapevolezza. Ma la consapevolezza è la luce di Dio che la fa. È chiaro? Quindi è logico che quanto più noi lasciamo entrare in noi il pensiero di Dio, tanto più questo ci illumina sopra i valori. Mentre invece più noi siamo lontani da Dio e più noi crediamo che la cosa sia molto importante, mentre invece non vale niente. Una cosa invece che è veramente molto importante, noi crediamo invece che valga niente e, capite, e la trascuriamo. E poi in certo dico, oh che stupido, ho lasciato correre quella cosa che era molto importante. Invece ho sprecato tutta la vita e ho detto questa cosa qui invece valeva niente. Ecco, è l'ultimo purtroppo della vita, quanti di noi devono confessare sono vissuto per niente, ho sprecato la mia vita in niente. E come mai questo? Ecco, non è tutto presente Dio, per cui la luce di Dio non ti ha illuminato su quello che valeva di più, e allora hai consumato la tua vita a fare niente. Già, noi apriamo il Vangelo di San Giovanni, ma subito nel prologo, ero uno dei primi versetti, mi dice senza di lui si fa niente. Ma io non ho tenuto per niente, e allora hai fatto niente. Signore, abbiamo faticato tutta la notte e abbiamo pescato niente. Ecco, non c'era la sua parola. Adesso, nel mattino, proprio nel tempo più importuno, ubbidendo la sua parola, una pesca meravigliosa. Ecco, perché qui c'era la parola di Dio, prima non c'era la parola di Dio. Ecco, quindi se si agisse nello Spirito di Dio, allora si fa qualche cosa, che è Dio che fa. Ma se invece non si è col piacere di Dio, tutto quel che si fa, magari
siamo
ci agitiamo,
noi che lo facciamo,
ci agitiamo da mattina alla sera, eccetera, alla conclusione, ma noi crediamo, perché noi ci confiamo con dei palloni, no? Noi crediamo di oh, la mia vita qui ho fatto tanto, guarda, all'ultimo però, perché Dio è un artista, all'ultimo non ci ha fatto qualche mano che abbiamo fatto niente. Niente. Ecco. E tutti i nostri sforzi, tutte le fatiche, eccetera, si sono concluse in niente. Ecco. E ora questo Dio lo fa ancora per salvarci. Per farci capire, vedi, hai dimenticato me, ti sei trascurato di me, c'è davanti, quindi tutto è stato un fallimento. No, metti me. Te ne accorgi che incominci a mettere me le cose come cambiano la tua vita. Capisci? Sì, e ognuno di noi lo sperimenta.
Cioè, appunto, è proprio una cosa, cioè ti accorgi che certi valori che per te prima erano... Cioè, ma non è che sei tu che vuoi cambiare
no, no, perché che cambiano Paolo diceva, no, non siamo noi che dobbiamo fare. E la luce di Dio che in noi fa. L'importante è che noi però, la lasciamo lavorare, la lasciamo entrare dentro di noi. Teniamo presente. Poi dopo quella cambia. Ci cambia noi.
Io sì, però praticamente questo è un dono del Signore.
È tutto dono del Signore, ma si capisce, solo dono del Signore.
Appena noi, ma quello però appena noi ci apriamo un po', lui lascia entrare la luce, però aspetta noi il primo passo. O no, anche quello.
Anche il primo passo, tutto è dono del suo. No, da noi c'è stato il difetto, c'è la testardaggine, c'è la consuetudine, c'è l'errore, da noi da parte nostra c'è stato il difetto, perché la luce di Dio bussa alla nostra porta, e se io vado ad aprire, il dono di chi è? Sono io, no, è la luce che mi chiamava, se la luce non bussa alla mia porta, io non vado ad aprire. Allora, Signore, io ti ringrazio che sei venuto. Quando una persona viene a trovarla, il dono da parte di chi è? È suo, perché se quella persona non veniva, lei può andare a aprire la porta tutti i momenti, o quella persona non viene mica. Capisce? Lei può aspettare le telefonate, però da mattina al sera nessuno telefona. Quindi se ci vuole l'altro ti chiama. Ora, anche noi abbiamo un telefono lì, ma se l'altro dall'altra parte del filo non ci chiama, e noi possiamo fischiare, allora sono io, Signore, che ti ho fatto suonare. No, è lui che ha chiamato. Capito? Quindi, quando qualcuno viene a noi, è sempre dono, una grazia dell'altro che viene a me, mi spiego? Quindi se la luce, non sono io che mi sono aperto, perché io ho aperto tante volte, ma la luce non è arrivata. Quindi quando la luce arriva, Signore, è tutto grazia tua e grazia libera tua, capisci? Dono d'amore, quindi. Dono d'amore,
e quindi nella libero. Tua grande sapienza lui sa ha un contagocce, a Marco 10 gocce, vabbè, Paolo che ne ha meno di no, no, magari
lui lo fa secondo, vabbè, quello lo sa lui, questo lo sa lui,
no, io che sono più sapiente di te,
dico per me, capito?
No,
da
venire solo il male, solo il bene. Non
ho beh, poche volte nella vita si convincerà.
Ma sì, ma quando noi rispondiamo?
Quando noi rispondiamo è tutto grazia sua.
E quando diciamo no?
E quando diciamo no, l'opera è solo nostra.
Ma non è giusto.
Ecco. Da parte nostra c'è soltanto il difetto.
Ma non si deve creare da fare un grazie a capo.
No. No, perché l'adesione, ho detto, bueno, quando una persona viene a trovarla, la grazia è da parte di chi è?
Se io ci sono, e se lei viene, è di tutte e due.
È di tutte e due, no, ma...
Ma chi ti ha fatto?
Quella persona lì che viene a trovarmi, vero? Cioè, l'incontrare la presenza di una persona richiede sempre che quella persona lì si sia donata a me, cioè sia venuta a me. Se non viene a me, io per quanto io desideri quella persona lì, se quella persona lì non viene, tutto il mio desiderio, mi dice, resta vuoto, io resto lì in attesa.
Ma anche da parte di quella persona, il Signore desidera ogni momento incontrarci, però noi, dove sei Adamo, non ci siamo
dove
mai.
Sei, appunto, vedi allora, ma allora il difetto è nostro. Vedi che il difetto
però
è nostro, cioè,
lui Dio, a bussare,
Dio è uno...
Dio è uno che ci ha creati. In quanto ci crea, già ci chiama.
Ma qui la porta si dà apre.
La porta la apriamo noi, però in quanto la apriamo noi, io sono la porta e busso, se qualcuno mi apre io entro, però è lui che mi fa dono, è tutto dono suo, ma è dono già che io esisto, no? O sono io, o è lei che si è creata?
No,
no. E quindi il filo d'erba, chi l'ha fatto? Perché nessuno di noi è capace di fare un filo d'erba. Quindi tutto è dono di Dio, è dono di un creatore infinito. Allora, se io esisto, non è merito mio, Signore, è opera tua. Adesso, se tu mi fai sentire il desiderio di te, Signore, è tutto d'un tuo. È vero che io magari mi distrago, sono superficiale, sono incapace, tutto quanto, capito? E quindi questo è tutto difetto mio. Però tu, vero, mi chiami, tu bussi a mia porta, tu mi aspetti, tu vuoi che io apra, tu vuoi che... Ecco, però è tutto d'un tuo, capisci?
E anche quando mi fa fare... mi rende così difettosa e anche opera sua, perché
sì.
Io così mi rendo conto che...
Sì, perché c'è il difetto in quanto io non tengo sufficientemente conto di lui. Allora, tutte le volte che non tengo conto di lui, lui mi fa fare cose difettose per dirmi, vedi, non tenendo conto di me cosa ti succede? Vedi, se tu non tieni presente la mia parola cosa ti succede? Capito questo? Allora, questo, Signore, io ti ringrazio. Perché vuol dire che mi ami, che mi tieni presente, non mi dimentichi. E allora ecco che anche l'errore diventa positivo.
Però anche lì c'è l'uomo che, ad esempio, a me capita sempre questo, che tutte le volte che mi rendo conto della mia debolezza, cerco sempre di dimenticarmi, no? E così o divento pessimista,
No, no, in tutte le cose bisogna sempre tenere presente, perché diciamo, ritorniamo sempre lì. O crediamo in Dio o non crediamo in Dio. Se crediamo in Dio, in tutte le cose, però noi dobbiamo vedere la mano di Dio. Benissimo, Signore, mi hai fatto toccare che oggi è stato un fallimento. Sei tu che mi hai fatto... Credo che tu esisti. Credo che questa giornata qui è stata opera tua, l'accetto quindi da te. Quindi non divento pessimista. Anzi, Signore, io ti ringrazio perché pensi a me. Anche facendomi toccare il mio niente, ma sei ancora tu, perché tutto è opera tua. Cioè dobbiamo imparare a colloquiare con Lui in tutto. In tutto, e quello è l'inizio della fede. Credi in Dio o non credi in Dio? Credi che tutto è opera di Dio o non credi che tutto è opera di Dio?
Ma a me capita sempre che sono sempre abbastanza convinta, poi dopo lungo la settimana mi
lascio. Se uno è convinto, però, così riflettendo, che sì, però, certamente Dio esiste e tutto è opera sua. Allora devo cercare in tutte le cose di vedere la sua mano. Non devo essere superficiale. Per cui ho detto questo e poi dopo adesso non ci penso più. No, capito? Tu credi che Dio esiste? Allora accetta tutto da Dio. Tutto. Sia la cosa che ti viene gradita, che ti riesce, sia la cosa che non ti riesce. Anche quando non riesci, questo è opera di Dio. Lo vedi, è Dio che sta dialogando con te per farti toccare con mano certe cose. È Dio che corregge i suoi figli, no? Sta dietro. Quindi vuol dire, la mamma quando ama cosa fa? E corregge i figli, sta dietro, ti cura di tutte le cose. E così fa il Signore con uno di noi.
Sì, perché altrimenti secondo me si rischia, se uno non chiarisce bene le prime due domande. Cioè di fare tutto un cammino che non serve a niente. Cioè perché se noi...
No, il più delle volte è che noi siamo molto superficiali. Cioè, credi io, sì, io credo io. Dopo 5 minuti non ci penso nemmeno più, per cui mi comincio a inveire contro tale, ma dice, non è detto che credevi in Dio. E l'altro dice, ma no, ma questo non c'entra mica. Come non c'entra? Se credi in Dio, tutto è opera di Dio. Quindi questo deve citare da Dio. Capisci? Quindi se anche trovi uno che ti pesta un piede, ma credi in Dio o non credi in Dio? Ma se credi in Dio, lo deve citare da Dio. Ecco, noi siamo dei terribili incoerenti. Diciamo una cosa e poi sappiamo subito un'altra, poi nell'altra, e si capisce, non siamo mai fermi. Ecco. Ora, e Dio sta operando in continuazione per cercare di fermarci un momento, ma fermati un momento, noi continuamente saltiamo da una cosa all'altra, da un'altra. Hai provato a parlare con qualcuno che continuamente cambia argomento, salta da una cosa all'altra. Io mi provo a dire, ma fermati un momento, altrimenti non si può mica parlare, si può mica dialogare. Ora Dio sta facendo così con noi, noi siamo delle creature che in continuazione, siamo in mutamento continuo. Ora dico, sì, io credo in Dio, un istante dopo ho già dimenticato tutto, pensi da tutt'altro.
No, bisogna imparare invece ad essere lineari, semplici nel pensiero. Quindi credi in Dio e mantieni questo. Questo bisogna stabilire dei punti fermi, come giustamente diceva lui. I punti fermi. Il primo punto fermo è questo. Dio è il creatore di tutto. Di tutto? O sai quello che ti fa comodo? Dio è il creatore di tutto. Ecco. Sia quando ti manda la caramella, sia quando ti manda il mal di pancia. Dio è il creatore di tutto. Allora se è creatore di tutto, accetta la tutela da lui. E in tutto cerca di capire quel che lui ti vuol dire, che lezioni ti dà. Questo è il piano fondamentale, ecco, la pietra fondamentale su cui poi dopo si edifica la casa.
D'altronde notiamo subito se c'è qualcosa che non va nella nostra fede, appunto come diceva anche Giobbe, perché devo soltanto accettare quello che,
ma
che
certo,
c'è di buono nel Signore,
certo,
e non quello che ci dice.
Ma certo, cioè, ma è tramite logico. Anzi, direi che Dio le lezioni più importanti della nostra vita ce le dà proprio attraverso quelle cose che non ci fanno comodo. Le cose che secondo noi sono cattive, perché proprio attraverso quelle noi le diciamo cattive perché non ci convengono, ma proprio attraverso quelle lui invece, mi spiego, ci cambia.
Secondo noi non.
Secondo noi.
Discorso, il
secondo
noi. Cioè,
è già,
c'è sempre il tuo io che storpia tutte le cose. Me, se tu lo rapporti anche alle cose che per noi sono brutte, in lui, ecco che c'è una lezione. Allora
è quello che, dice, quello che diceva Paolo, arriva il momento della crisi. Ecco Dio, ma se tu l'accetti in mano di Dio, Signore, come mai mi hai mandato questo che è un bastone nelle ruote? Perché c'è? Ecco, accettalo da Dio e poi cerca di dialogare con Lui perché Lui ti illumini, ti faccia capire il significato di quello e forse c'era qualcosa da cambiare in te, c'è qualche pensiero da modificare, qualcosa da approfondire, però accetta di Dio. Poi dopo, ecco, quando l'ho capito, oh Signore, ti ringrazio infinitamente perché se tu non mi fermavi io stavo sbagliando tutta l'altra strada. Ecco, capito?
Ma anche l'io è un'opera di Dio.
Anche l'io, però di... anche l'io è una cosa buona, però mi ha mantenuto al suo posto. Tutte le cose sono buone, tutto, essendo tutto opera di Dio, tutto è buono, non c'è niente di male. Il male è il nostro non tenere presente Dio. Il male viene dal dentro di noi, quando non teniamo conto di Dio. Ma altrimenti anche il nostro Dio è buono, però va mantenere la sua dimensione. Quando io invece dico, io sono tutto, ecco lei che fa il male. Capito? Anche il nostro Io va sempre mantenuto nel suo posto. E noi dico, se io metto una gallina, vero, al posto di un bue, la metto fuori posto. E se do il cibo che devo dare al bue, lo do alla gallina, naturalmente crea un disastro. Ogni cosa devo dare il suo cibo. Noi facciamo questo errore qui. Quindi il nostro io generalmente lo mettiamo un bue. E allora dico, allora tutte le cose vanno rotte. No, guarda, tu io è una creatura buona, è creatura di Dio, è Dio che l'ha pensato, lo dico, l'ha voluto, è pensato da Dio. È una cosa buona, mantienilo però sul posto. Cioè, riferisci sempre a cosa Dio. Cioè il tuo io ti è dato per pensare a Dio, allora non farti centro di te stessa e non farti di te il centro degli altri. Ecco, perché Dio è il centro degli altri e Dio deve essere anche il centro tuo, quindi le cose riferisci sempre a Dio e non al tuo io, capito? E certo, allora se noi mettiamo il nostro io al centro, allora facciamo questa grande ingiustizia e allora naturalmente tutto, capito? Allora il nostro io diventa un principio di male. Ma perché? Non perché sia male di per sé, ma perché l'ho messo fuori posto. È chiaro? Pinucci.
Quindi dice, io ve l'ho detto adesso, prima che avvenga. Ecco, lo sta dicendo a noi adesso, no? Che lui se ne va e tornerà a noi, affinché quando si compia voi crediate. Ma io devo già credere adesso queste parole,
certo,
che non si sono ancora compiute per me.
Certo.
Ecco, e solo credendole adesso affinché quando si compie cosa succede? Io credo ancora. Cioè,
certo, è una fede, sì, ma la fede è una cosa crescente, no? Una cosa crescente. Si inizia, cioè Dio è il primo che parla a noi, e in quanto parla, chiede da noi un atto di adesione, quindi un atto di fede. Se Dio non parla, noi siamo niente. Infatti, noi siamo una parola di Dio. Mi spiego, tutta la creazione è parola di Dio. Ecco. Allora, il primo, l'iniziatore, è sempre Dio. Quindi il principio è Dio. Dio è colui che incomincia tutto. Come incomincia, però, chiede già a noi un ascolto. Lui parla, e adesso tu creatura ascolta. Se noi ascoltiamo, questo ascolto è già un atto di fede, un atto di attenzione. Capisci? E quando uno ascolta l'altro, già in certo qual modo crede all'altro. Ecco. Allora, più noi crediamo, più diventiamo capaci di credere sempre di più, di intendere sempre di più, fino ad arrivare a capire.
Perché ogni cosa che lui ci dice poi si compie dopo.
Poi si compie.
Non è solo, si riferisce a questo che sta dicendo adesso.
No, questo ha detto, prendiamo questa frase qui, no? Io vi dico adesso le cose prima che avvengono. Ecco, è una parola di Dio. Questa parola di Dio ogni giorno lui te la dice. Io oggi ti dico queste cose prima che avvengano.
Non solamente questo, io
tutto. Ho detto è parola di Dio. Quindi essendo parola di Dio, lui ogni giorno ci dice delle cose prima che avvengano. Affinché quando verranno, ah Signore, è proprio tua opera tua. Ma come io posso dire, Signore, sei proprio tu? Proprio in quanto ho ascoltato
e
prima.
E ho cercato di capire. Capire?
Certo, ascoltando, eccetera, ricevendo questo, custodendo, allora mi accorgo che la parola si realizza. E allora vedendo la parola sei tu che fai tutte le cose. Non posso più dire è il caso, non posso più dire sono gli uomini e la natura. Signore, sei tu. Capito? Ma sei tu proprio in quanto io ho accolto prima la tua parola. Capito? Ho detto prima, è vero che ognuno di noi è capace di leggere un quadro nella misura in cui, capisce, dentro di sé ha accumulato certe nozioni, o ha certi stati d'animo, certi sentimenti, e allora riesce a leggere un quadro certe cose. E quindi nella misura in cui uno ha ricevuto, quindi nella misura in cui noi riceviamo le parole di Dio, diventiamo capaci, ecco, di intendere le opere di Dio, di vedere le opere di Dio, capito? Vediamo qui. Due minuti di silenzio.
Riconoscere che dobbiamo lasciarci fare da Dio, perché è Lui che fa tutto, che cambia tutto. Noi non possiamo fare niente senza di Lui.
Certo. Ma è un pensiero che dobbiamo portare avanti tutti i giorni, averlo presente. Non basta dirlo, eh. Vero proprio, Marco?
Ma io vorrei cercare di più la conoscenza del Signore, cioè conosciamo di più, mi conti più meglio.
Ida.
Capire che il Signore ci
dà un po' più bene
di te.
Ah, lo piace. Bene. Noi siamo terribilmente superficiali. Cina. Cina. Quindi lasciarsi fare. Salvatore.
Ma io penso che esprimo il mio desiderio più che
e l'esito esprime dei desideri.
Io vorrei poter riuscire a leggere tutto quello che avviene, quello che ci vuole dire. Io tante volte leggo e aspetto la risposta, ma magari ne sento due per non voler sbagliare. Mi conviene. Invece riuscire qualche volta a prendere anche quell'altro.
Anche quella è giusta. E il Signore dice, con la pazienza giungerete a possedere le anime vostre. Che attualmente noi crediamo di possedere l'anima, ma
comunque,
è in balia degli altri.
Ogni tanto io sento il desiderio di mettermi un po' in sintonia,
certo.
Per usare un po' termine.
Certo. E quello è grazie di Dio.
Silenzio, comincio a capire adesso. Per esempio, io pomeriggio a volte, se ho tempo, che sono stanco, allora, cerco, se ho tempo, di stare, mi attacco la radio, sempre fatto così, così mi addormento, bello tranquillo. Mi dà fastidio la radio. Ad esempio, una sciocchetta, no? Se voglio pensare un po' a me,
sì,
alla mia vita, a lui, a tutto quello che mi succede,
sì,
mi dà fastidio. Devo,
certo.
Tranquillo, riesco adesso, proprio qualche secondo.
Ma dico, con la pazienza. L'importante è scoprire certi valori, poi poco per volta. Pieno.
Cioè, nei momenti in cui non riesco a capire qualcosa, ecco, fermarmi un attimino e cercare di andare più in profondità. Cioè, fermarsi,
certo,
non correre, poi
l'autostrada, poi dopo che via dritta, ferma lì un momentino, lascia che gli altri curvano.
Dal momento in cui noi, cioè siamo noi che facciamo,
sì,
poi,
allora, perché nella vita noi diciamo quello, guarda quel tar lì, passate, sì, prendo l'acceleratura e passi davanti, no, l'importante è difficile, non entrare in gara con il mondo. Una delle prime lezioni, sapete, è non entrare in gara con il mondo. Fermati, vero sul ciglio, strada, mettiti, lasci che correre gli altri. Ti accorgerai quanto guadagni. Imparare a fermarsi, ti accorgerai quanto guadagni. Non entrare in gara col mondo. perché nello scambio dello spirito, lo dico molte volte, vince veramente chi sa perdere.
Pensavo che in tutte le cose, Signore, ci anticipa già quello che avverrà, no? Se in tutti gli avvenimenti sono parole sue,
sì.
Se sapessimo leggere già comprenderemo la
siamo preparati. Futura.
L'ho messo in collegamento con un versetto meditato oggi nel capitolo 6 di Giovanni, e quando chiese a Filippo dove compreremo tanto pane, no? Sì. E dice il Vangelo, disse questo per metterlo alla prova, perché egli in realtà sapeva già ciò che stava per fare. Cioè, se uno avesse saputo leggere questa sua domanda, avrebbe intravisto una realtà futura, che lui, Dio già è presente.
Si capisce.
Siamo noi che dobbiamo anticipare questa realtà futura leggendo le parole
ascoltando lui, ascoltando lui, perché cioè, la sua parola mi anticipa.
Cioè, mi sembra che dica la stessa cosa.
Capisco. Va bene.
Sabato 21 febbraio 1981, presso casa di Cesare.